Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
So che un giorno vedrò coi miei occhi, Signor, la tua gloria nel cielo che splende ancora. Il tuo volto non sarà più un mistero, la tua voce ascolterò. Le domande che ho, tutti i dubbi in me, troveranno la pace che c'è in te. Faccia a faccia vedrò il mio unico amore, io ti loderò. Niente più dolore, non ci sarà morte, perché tu risplenderai. Non ci sarà sole, non ci sarà.
Buongiorno fratelli, Dio vi benedica, vi amiamo, vi benediciamo e ringraziamo Gesù per ognuno di voi. Ciao fratello Giuseppe, buongiorno anche a te.
Buongiorno, Dio ti benedica, gloria a Dio.
Amen.
Gloria al Signore. Ci mettiamo in ginocchio?
Sì.
Gloria al Signore.
Grazie Gesù, Signore, ti amo Gesù.
Ti benediciamo.
Grazie Signore Gesù, ti amo Gesù, gloria a te Signore.
Signore, veniamo a te Signore. Amen. Per benedirti Gesù.
Grazie Signore. Gloria a te Gesù Signore.
Grazie Signore, ti benediciamo Signore Gesù. Signore, mettiamo questo giorno nelle tue mani, che sia un giorno meraviglioso, che possiamo lodarti Signore, essere nel tuo spirito, nella tua volontà, poter ascoltare la tua voce, le tue parole, guidarci per la via giusta Signore. Signore, preghiamo per il tuo messaggio Signore, che tu vuoi darci Signore, che sia perfetto esattamente come tu vuoi, Ti ringraziamo, Gesù. Benedici tutti i fratelli, tutte le nazioni dove si trovano, Signore.
Amen.
Sì, con loro, Signore, rinforzali, incoraggiali, Signore. La tua presenza, Signore, sia con loro, aiutali a guardare a te, sentire la tua voce, il tuo spirito, il tuo amore, il tuo conforto. Nel nome di Gesù Cristo, guidaci, Signore, prendi controllo. Ci mettiamo e ci arrendiamo completamente nelle tue mani, Signore. Aiutaci, Gesù. Grazie, Signore, ti benediciamo. Amen.
Amen, grazie, Signore.
Ci alziamo, fratelli.
Grazie Gesù, amen. Sì.
Alleluia.
Gloria a te, Gesù.
Benedetto sei, Signore.
Thank you, Jesus.
Alleluia.
Gloria a te, Gesù.
Gloria a te, Signore. Amen. Il Signore ci parlava questi giorni di veramente ogni giorno fare contatto con Lui. Abbiamo parlato qui in comunità con tutti i fratelli che lo Spirito Santo dice di fare molta attenzione, lo vogliamo condividere anche con tutti i fratelli alla radio, il messaggio che c'è per me, per la comunità qui e per tutte le nostre piccole comunità sparse per il mondo, compresi i fratelli che vivono singoli. Anche loro sono una comunità in virtù dello Spirito Santo. E che un fratello singolo è una comunità con Gesù. Sono almeno in quattro. Va bene. C'è il Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Quindi fratelli singoli, ricordatevi, siete sempre un quartetto come minimo. E il messaggio che il Signore ci ha dato, proprio ieri, infatti ieri mattina ce l'ha dato, mentre ci siamo riuniti per la preghiera della giornata, la lettura della parola. Il Signore ci parlava dell'importanza della comunione. Comunione costante con lo Spirito Santo. Il messaggio è molto importante, non possiamo attraversare la tribolazione che viene e le difficoltà che abbiamo, che avevamo ieri, oggi e che avremo domani mattina, difficoltà, non possiamo attraversarle gloriosamente senza comunione con lo Spirito, senza comunione col Padre, nel nome del Figlio. È molto importante che abbiamo comunione con il Signore, più importante di quello che pensiamo. Non è una predica, attenzione, non è una predica. Signore, Signore Gesù, mi dice non confondere questo messaggio con una predica abitudinaria, abitué. Signore, dobbiamo avere comunione col tuo Spirito, a cominciare da oggi. Domani già è troppo tardi. Non possiamo spendere un altro giorno, tutta la nostra Chiesa nel mondo, passare un altro giorno con un poco di comunione, un poco di fellowship, un poco di vicinanza, un poco di camminare col Signore. Non è più sufficiente. Ormai siamo passati a un'altra fase, il diavolo si muove, cominciano le guerre serie. Vi ricordo che il Signore ce lo diceva l'anno scorso. L'anno scorso ricevevamo profezie che il Signore diceva vengono le guerre. Prima, negli anni precedenti, sentivamo, invece il Signore ci diceva no, ancora non ci sono guerre. Ma è già da un anno che il Signore ci dice adesso vengono le guerre. Quindi non è che sentiremo sempre solamente rumori di guerre, dice Matteo 24, sentirete parlare di guerre, rumore di guerre. Bene, questa fase è superata adesso, non siamo più in quella fase, siamo nella fase successiva. La pandemia è stata una guerra dichiarata di Satana attraverso i suoi figli e la sua zizzania, che ha messo gli arresti domiciliari della Chiesa mondiale praticamente. Perché è lì che il diavolo mira. Il diavolo non gli interessa mica di mettere lockdown gli atei e senza Dio. Non gli danno fastidio, anzi lo sostengono. Il lockdown era una copertura per che la gente non andasse in chiesa e non uscissero di casa. E allora noi facciamo il doppio. Come? In un modo o nell'altro. Quindi la pandemia è stata una guerra mondiale. una guerra sanitaria contro i figli di Dio. Attenzione a non farvi beccare impreparati nel luogo sbagliato, così che tutto quello che potete fare è cercare di sopravvivere. Invece no, noi vogliamo e sopravvivere, e operare, e evangelizzare, e servire il Signore. E adesso vengono le guerre, cominciate in Ucraina e arriveranno delle altre. Arriveranno delle altre. I fratelli che sono in Ucraina adesso ce l'hanno dura. Beati quelli che si erano preparati. Un altro messaggio che il Signore continua a darci è chi può uscire dall'Europa esca. L'Europa sarà il teatro di battaglia. È inutile dire io non ho paura, Dio è potente, Dio è potentissimo, Dio è onnipresente, non c'entra niente questo. Dio è onnipresente, però Dio dice viene la tribolazione. Dio dice la donna si sposta nel deserto. Cosa c'entra che Dio è potente? Elia dovette fuggire davanti a Jezebel e Acab, nascondersi nella Sidone, nella vedova di Sarepta. Cosa c'entra che Dio è potente? Dio è potente, ma Gesù doveva essere crocifisso. La prima chiesa dovevano essere martirizzati. Dio è potente. Non ci nascondiamo dietro, non usiamo le scritture a sproposito. Isacco vede Rebecca, si avvicina a lei, quindi vuol dire che il rapimento è prima della tribolazione. Se tu insegni così sei un falso profeta. Mai la Bibbia fu peggiore interpretata di adesso. E allora, fratelli, prepariamoci a quello che viene. Prepariamoci, fratelli. E Gesù ci diceva ieri, infatti nella riunione stavamo facendo il nostro studio di parola giornaliero ieri mattina, e abbiamo interrotto tutto perché il Signore ci ha dato questo messaggio, ci ha dato un'ora, un'ora e mezzo, quanto è stato?
Sì, più o meno sì.
È stato un'ora, un'ora e mezza di messaggio. Ed era tutto così.
Sì.
La comunione sarà la vostra salvezza per superare ogni problema, per guidarvi in ogni afflizione. La comunione con me, dice il Signore. E lo vogliamo dire a tutti i fratelli del mondo. E anche ieri sera, prima di andare a dormire, sono andato a letto alle 4. Stamattina sono andato a letto. Sono stato su tardi a pregare. Il Signore mi ha dato una profezia, la daremo?
Domani, credo.
Domani. Sullo stesso... argomento, la incredibile importanza della comunione con Gesù. Va bene? Non lo mancate domani, profezia molto importante. Nel nome di Gesù Cristo, Angela.
Amen. A te. Grazie, Signore Gesù. Allora, iniziamo la diretta di oggi con una domanda sul tempo della fine, e da parte di Nika. È un po' collegata alle notizie che sentiamo oggi nel mondo. Dice Nika, buonasera. Stavo riflettendo sulla futura Europa, i 10 paesi che si uniranno. Ora vogliono a tutti i costi a far entrare in Europa l'Ucraina, poi Finlandia, Svezia, eccetera. Però ci sono i paesi balcanici che sono arrabbiati con l'Europa, che per anni vogliono entrarne, e li rimandano con la scusa che devono avere un certo tenore di vita prima, poi se ne parla. Vogliono far entrare i paesi che non hanno mai fatto richiesta di entrare in Europa, e poi i paesi balcanici non li fanno entrare, anche se da anni lo chiedono. Sarà caos, dove l'Europa si distrugge piano piano e alla fine rimangono i 10 paesi che accetteranno a pagare il gas russo col rublo. Italia ha quasi già accettato. Forse siamo nella fase di unione delle 10 nazioni con la Russia? È solo la mia riflessione. Buona giornata. Grazie, Nika.
Sì, è molto preciso, Nika. Lui è dall'Albania, lui, no?
Sì.
Quindi conosce i Balcani. I Balcani furono creati dopo la Prima Guerra Mondiale, quando le nazioni vincitori hanno diviso gli slavi del sud dagli slavi del nord. Gli slavi del nord sono la Russia e l'Ucraina e la Slovacchia, quelle nazioni lì, e dagli slavi del sud erano frammentati, Croazia, Slovenia, Serbia, e fecero una nazione, la chiamarono gli slavi del sud, che che in slavico si dice Jugoslavia, vuol dire slavi del sud. E appunto sta dicendo Nika che sono arrabbiati i paesi nei Balcani perché da anni vogliono entrare nell'Unione Europea e gli dicono sempre no, perché gente, nazioni povere che dovranno essere aiutate. E l'Europa è così contenta di aiutare. E lui sta dicendo sono arrabbiati e questo è il motivo che avrete letto sui giornali, no? Che la Slovenia, il presidente della Slovenia ha messo il veto sull'entrata della Finlandia e della Svezia.
La Slovenia o la Croazia?
Il presidente croato è stato. Il croato è stato? E uno o l'altro? E forse, comunque devo controllare, uno o l'altro. Ha messo il veto per questa nazione entrare nella Unione Europea. E lui c'ha il diritto di veto perché non si possono ricevere nuove nazioni dentro la NATO senza il beneplacito di tutte le nazioni all'unanimità. Quindi abbastanza, credo che sia la Croazia, abbastanza 3-4 milioni, la Croazia?
Sì, la Croazia.
Controllato. Mm-hmm. È la Croazia. E quanti sono 3-4 milioni di abitanti la Croazia? E una nazione così piccolissima può fermare nazioni appartenenti alla NATO, come la Germania, come l'America, che sono 350 milioni. E praticamente le nazioni grandi che vogliono la Finlandia e la Svezia dentro, per motivi in funzione di anti-Russia, sono frustrate, come un piccolo nessuno che si permette. E però è così. E allora è per questo che la Croazia sta mettendo il veto che la Finlandia non debba entrare. Quindi questo spingerà, accelererà le cose che cambieranno le regole e non sarà più un voto unanimità, ma sarà a maggioranza. E quindi se le nazioni piccole non sono d'accordo, che sarà? Anzi, noi sappiamo dalle profezie che alla fine vi saranno 10 nazioni rimaste e 17 delle presenti 27 usciranno. Tu c'è un articolo del giornale lì?
Sì, il giornale. Il titolo dice meglio pochi e uniti. Questo collegato alla domanda di Nika.
Vedi, già i giornali cominciano a dire sta storia che devono essere tutti quanti in tanti, tantissimi, e poi ognuno vuole comandare e non va bene, perché le nazioni grandi e prepotenti come le nazioni grosse, Germania, Francia, Italia, America, e loro vogliono comandare in base alla loro potenza finanziaria, bellica. E tu sei piccolino che se non hai questa potenza, taci e stai zitto, come andiamo noi qua. Quindi stanno dicendo questo, meglio pochi ma uniti. E mi tradurre i giornali, Guarda, devo leggere un po' l'articolo qua.
Sì, perché la domanda di Nika era, forse siamo nella fase di unione delle 10 nazioni con la Russia?
Ecco, questo articolo che adesso citiamo è dal giornale italiano, Il Giornale.
Meglio pochi e uniti. Se c'è un dato che la guerra in Ucraina ha messo in evidenza, questo è l'incapacità dell'Unione Europea a contare davvero. Sulla carta l'Europa è una grande potenza. I 27 paesi investono quasi 240 miliardi di euro in spese militari, 4 volte la Russia. Nella realtà è ininfluente. Non ha una politica della difesa comune, tantomeno una politica estera che si faccia valere. Si divide sulle sanzioni alla Russia e parla, basta guardare ai capitoli delle possibili riforme da apportare ai trattati, parla di gender, ma non di padri o di madri, elenca una serie di diritti senza doveri, si dimentica delle radici cristiane, ma non degli insetti autoctoni.
Quindi invece protegge il cristianesimo, protegge gli insetti.
Ma soprattutto ai grandi appuntamenti arriva divisa, ho visto che c'è sempre qualche bastian contrario, è costretta a ridurre le sue ambizioni. Insomma, resta una grande incompiuta che da una parte non riesce a tenere a bada Putin e dall'altra ad influenzare come potrebbe e dovrebbe la politica dell'Alleanza Atlantica. Il problema è che non si può diventare grandi se bisogna decidere in 27, se basta un paese con il diritto di veto a bloccare tutto il carrozzone. L'Europa rischia di avere solo il ruolo della comparsa. È accettabile? No. Il problema dei problemi è il diritto di veto, che è assolutamente incompatibile con l'idea di una grande unione. Perché essere grandi, essere in tanti, non significa niente se non ha la capacità di decidere. Ecco perché la prima riforma da introdurre nei trattati è la possibilità di decidere a maggioranza, costi quel che costi, al punto da immaginare che chi non è d'accordo con una regola del genere potrebbe essere invitato a lasciare l'Unione, o magari ad avere un rapporto diverso con essa.
Ti ricordi la profezia che il Signore continua a mostrarci, a interpretare per noi? Il Signore dice: le 27 nazioni diventeranno 10, 17 usciranno. Tante profezie il Signore ci ha dato, supportato dalla Bibbia, che dice ci saranno 10 corna, 10 nazioni che si uniranno e daranno potere alla bestia, cioè a Magog, Gog e Magog. Avanti.
Si è parlato in passato di Europa a due velocità. Si potrebbe arrivare a 3, a 4, si fa per dire.
Si può arrivare a 27, ma invece arriveranno a 2, quindi una velocità per i 10 e una per tutti gli altri.
O inventarsi qualcos'altro. L'importante è che le nazioni che fanno da battistrada non siano costrette a rallentare.
Quindi praticamente sta dicendo, per questo articolo di giornale, a volte sono profetici ma non lo sanno, dicono quello che dice la Bibbia senza saperlo.
Incredibile.
Quindi praticamente quello che succederà, arriveranno a un punto che diranno tutte le nazioni: noi vogliamo fare questa guerra, vogliamo fare questo eccetera eccetera, quello che è. Chi è d'accordo, bene, chi non è d'accordo, esca dall'Unione. Ed usciranno in 17. Non solo più Polonia, Ungheria, le quattro nazioni lì. Non più solo loro, sì. Che è la Slovacchia, la Repubblica Ceca, che tutte e quattro hanno un trattato. Quindi saranno solo loro. Adesso c'è anche la Croazia. E quindi saranno 17, saranno che non saranno d'accordo, e Berlino gli dirà, Berlino con l'Italia dietro che gli spassano le scarpe, dirà dentro o fuori. Adesso Berlino non può parlare molto perché c'è l'America lì con le sue, c'è circa 100, più di 100 erotti basi NATO dentro, e americane, e Berlino non può fiatare sotto la pressione americana, no? E parlerà la Francia, per questo che la Germania fa sempre politica a favore della Francia, o più che può, perché la Francia è l'unica che può parlare qui, perché non è sotto l'America e parla. La Germania invece non può fiatare. Avanti.
In fondo la storia ci insegna che è meglio essere pochi e uniti che tanti ma divisi. Fine citazione.
Sì, nel bene e nel male però questo. Certo che l'unità, la Bibbia dice di essere uniti nel Signore. Questi vogliono essere uniti nel diavolo però. Uniti a mandare armi all'Ucraina, uniti a questo o quell'altro. Va bene, la Torre di Babele, che erano uniti, però un'unione che usavano per fare la Torre di Babele, che Dio dovette confondere le loro lingue. E adesso lì a Bruxelles stanno... infatti a Lussemburgo stanno costruendo questa, hanno costruito questa torre, che è una torre che è finita, la usano, è il centro, è il loro palazzo principale, ed lo stile di questa torre è, il modello è una torre non finita, quindi sono tornati indietro spiritualmente al livello della Torre di Babele quando Dio li ha fermati e non la poterono finire. Insomma, questo è un ottimo articolo.
Quindi questa è la risposta alla domanda di Nika, che sì, siamo praticamente alla fase dove le 10 nazioni si stanno piano piano formando e unendo.
C'è già stato il crack. Già le nazioni sono, l'Ungheria non ci sta, la Croazia non ci sta, l'Italia come al solito è divisa. Dal tempo dell'Impero Romano l'Italia è profetizzata, destinata a essere divisa. L'Italia è l'argilla di Daniele 2, i piedi. Per questo che l'Italia non combina mai niente di buono dal punto di vista politico, di sbagliato dal punto di vista di Dio. Quindi più è divisa l'Italia e tutto il resto, meglio è. Per questo l'Italia è sempre a traino dell'America o della Germania, perché è profetizzato nell'argilla che rappresentava l'Italia, le 10 nazioni tra cui l'Italia, nelle 10 dita della statua di Daniele. Quindi questo è un ottimo articolo di come le nazioni principali della UE la pensano. Come il Signore ci aveva mostrato, va bene, si divideranno 10, 17 di là e 10 di qua. Però credo che c'è ancora strada da fare prima che i 10 si coalizzino come il giornale vorrebbe, dice 10, ma noi sappiamo che saranno 10. 10 dita della statua di Daniele 2, 10 corna della bestia Daniele 7, 10 corna sul dragone di Apocalisse 17. Saranno 10. Apocalisse 17 dal 12 al 14, dal 12 al 13 dice che daranno potere alla bestia, che sappiamo è la bestia, è Apocalisse 13, l'anticristo, e sarà governo mondiale alla fine. Però si dovranno coalizzare, va bene, queste 10 per cacciare fuori dall'Unione Europea le nazioni ribelli e quelli che solo ricevono soldi ma non danno. Che questi qua, a un certo punto Berlino gli dirà, e comandano loro, non è che comanda l'Olanda, l'Italia, ma neanche la Francia, che la Francia non ha il potere commerciale o militare della Germania. Germania adesso militarmente è un gigante che dorme. Però già hanno cominciato a investire, hanno alzato moltissimo la spesa militare, sono andate al 2% del PIL nazionale tedesco, che è tanto. Va bene, e allora i 10 si coalizzeranno e cacceranno fuori le nazioni che solo ricevono soldi, non danno niente e vogliono comandare col veto, gli diranno così. E allora gli diranno out, dentro o fuori. Comunque l'antifona c'è di cacciarli fuori, perché ti pare che adesso sarà l'America a lamentarsi. Diciamo, noi 340 milioni di abitanti. Noi paghiamo quasi tutto alla NATO, noi abbiamo tutte le bombe atomiche, noi vi abbiamo messo sotto l'ombrello atomico di protezione e non contiamo niente, una Croazia, 4 milioni con tutte le galline, sono lì che dicono a noi cosa dobbiamo fare. That's not possible, are you crazy? This guy should get out immediately. La prima sarà l'America a lamentarsi.
Ma non ti sembra anche giusto? Perché sì, tutti hanno i stessi diritti, ma i doveri no, allora non è giusto.
Cioè, adesso ho parlato dal punto di vista dei politici dell'America, anche in modo sarcastico si è notato.
Sì, sì, lo so.
Dal punto di vista di Dio, quello sarà il regno del diavolo, quando si uniscono.
Questa uguaglianza nei diritti non ti sembra ingiusta? Perché come tu dici, l'America paga tutto, anche i paesi più ricchi pagano, mentre la Croazia no, però in diritti sono uguali, in doveri no.
Beh, dal punto di vista di Dio e della Bibbia, non c'entra niente. Che qui devo vedere da che punto di vista parliamo. Dal punto di vista della politica, dei soldi, delle banche, della potenza militare, sì. Dal punto di vista del mondo ateo, sì. Mm-hmm. È così. Io credo che paesi come la Germania e la Francia non vedono l'ora di dirgliene quattro all'America. Perché adesso l'America si sta scocciando. E vogliono sganciarsi dall'essere trainati dove gli americani vogliono. Perché sì, Scholz, cancelliere tedesco, sì, sta mandando armi all'Ucraina, però ho letto un articolo ieri che già in Ucraina, le armi mandate in Ucraina da parte tedesca, c'è discussione in Germania e molti non sono d'accordo. E loro ancora non mandano, sì, mandano un po' più pesanti, perché gli articoli si contraddicono, non abbiamo dati sicuri. Però ci sono anche articoli sui giornali che dicono non stanno mandando le armi più pesanti come vorrebbe l'attore comico, Zelensky. E dicono no, quelli qua... Però l'America gli sta mandando di tutto, di più. Per questo che la Russia è impantanata. Non si aspettava questo la Russia. È entrata in un acquitrino, è entrata in un pantano. Non riesce a districarsi. Si stanno affondando tutte le navi nel Mar Nero... L'Ucraina, ma non è l'Ucraina, sono i satelliti americani, sono le armi americane. Quindi tutte le navi stanno affondando, quei fessacchiotti russi sono lì a prendere i missili, ma tornatevene in Crimea, parcheggiate le navi e state fuori, non state combattendo con l'Ucraina, fessacchiotti, state combattendo con l'America. E mentre la Russia va piano piano, non vuole distruggere i civili, l'America va a tutto sprint. Ed è questo spiega perché il presente impasse nella politica militare. E allora io credo che perché ho fratelli nuovi che ancora non hanno richiesto il nostro corso profetico, che è gratuito, fratelli nuovi, richiedetelo e studiate queste cose su Magog, su Gog che viene. E adesso, comunque adesso rivediamo i passi principali di quello che deve venire in futuro. Questo qui non sono opinioni mie, questo è nella Bibbia, ok? Quindi quando è nella Bibbia ve lo dico, quando non lo è ve lo dico, sono opinioni mie. Credo che dopo Putin verrà eletto il presidente X, questa è un'opinione mia. Però quello che vi dico adesso sono cose bibliche che nel corso biblico è spiegato e potete studiarlo. Allora, Daniele 9,27 dice che deve apparire l'anticristo, punto e basta, questo è sicuro. Va bene? Io posso sbagliare qualche virgola, qualche cosa, qualche parola, ma quando vi do le scritture concentratevi, questo avverrà. Daniele 9,27 dice avverrà che sorgerà un anticristo che farà un patto di 7 anni, chiamata una settimana, Daniele 9,27, linguaggio ebraico. E probabilmente, e dico probabilmente, preceduto dal crollo economico mondiale, va bene? Un crollo economico mondiale affinché l'anticristo salvi il mondo economicamente. Dov'è questo? Io lo vedo, perlomeno io, se voi non lo vedete niente, io lo vedo probabilmente Daniele 11,20, crollo economico, va bene? E qui ci metto una parola, probabile. Allora, l'anticristo siglerà poi un patto di 7 anni dopo che crolla l'economia, ma l'economia comunque è già crollata, anche se non volete credere a me, ma ve lo dicono anche gli esperti che l'economia è crollata, è solo tenuta su con palette artificiali, ma è già crollata l'economia. Che qualunque economista parli, uno che si rispetti, ti dirà non è questione di se, ma è questione di quando crollerà, che è già crollata. Adesso sono andata alla criptovaluta, una valuta che non esiste, immaginaria, che ora vale 1.000, domani vale 10.000 dollari, dopodomani vale 50 dollari. Cioè è un'economia basata, tu dici che noi andiamo per fede, sono loro che vanno per fede, più di noi.
Quello è vero.
Solo che la nostra fede è basata sul sangue di Gesù, quella là è basata sulla segatura del diavolo.
È vero, è vero.
E allora cosa succederà? Daniele 9,27, ripeto, queste sono cose sicure, eh? Ok? Qual è la cosa sicura? Che l'anticristo farà un patto di 7 anni, ok? Evidentemente lo farà tra Israele e palestinesi, perché c'è di mezzo il tempio ebraico lì. E permettendo quindi la costruzione di questo, del tempio. Va bene, e questo è profetizzato, anche questa è una cosa sicura. Secondo Tessalonicesi 2,4 cosa dice? Che l'anticristo si siederà nel tempio di Dio. Non c'è il tempio di cui io sono sicuro che sarà costruito. Va bene. Daniele 11,31 cosa dice? Che l'anticristo interviene nel tempio, e interrompe il sacrificio di animali e pone l'abominazione della desolazione. Che Gesù dice in Matteo 24,15, quando la vedete, ha detto Gesù, e questo è sicuro, quando vedrete l'abominazione della quale parlò il profeta Daniele, Daniele 11,31, allora, verso seguente, Matteo 24,16, fuggite, scappate. Perché? Perché al verso 21 dice ci sarà grande tribolazione. E queste sono cose dogmatiche. Cioè, qui potete, you can take it to the bank. In inglese dice portalo alla banca.
Oh no, non alla banca.
Cioè dice l'assegno, porta l'assegno alla banca e te lo pagano.
Perché è sicuro.
Questo è sicuro, queste sono scritture. Questo. Prima che le 10 nazioni europee, cioè traduzione nella Bibbia, sono chiamate 10 corna, l'ho detto prima, no? 10 corna, Daniele 7, Apocalisse 17. 10 corna che sono 10 nazioni. Si uniranno, va bene, in coalizione con Magog, Russia, E diciamo che a quel punto saranno combattute le prime due delle cinque guerre dell'Anticristo, dove lo vediamo, qui c'è la scrittura, Daniele 11, 21, 26, sono le prime guerre dell'Anticristo. Lui sorge a Daniele 11, 21, fino al verso 26, combatte due guerre. E questo è sicuro, profetizzato qua. E queste guerre io le vedo nel Medio Oriente e nell'Europa, tra la Russia e l'America. Se voi le vedete all'Alaska, in Polo Nord o al Polo Sud, fate pure. Io queste le vedo in Medio Oriente, perché tutto si svolge lì il tempo della fine. E solamente a quel punto le dieci corna, le dieci nazioni si unirebbero in un blocco unico con l'anticristo Gog e Magog. Va bene, l'anticristo, la Bibbia lo chiama Gog, e che proviene da Magog, che è la Russia. E questa è una cosa che trovate nelle enciclopedie bibliche. Magog è Russia, quindi l'anticristo viene dalla Russia, da qualche parte remota, o verrà del Cremlino, o verrà dalla Cecenia, dove chi arriverà da qualche parte. Da dove viene non lo so esatto, per cui quando non lo so ve lo dico. Allora, queste cose che io ho detto le trovate in Apocalisse 17, 12 e 13 e Ezechiele 38, 1 a 5. Ripeto, Apocalisse 17, 12 e 13, Ezechiele 38, 1 a 5. Le sto specificando, ripeto, per i fratelli nuovi. I fratelli, le pecore grasse, queste cose le ho già trovate nel corso profetico, le sapete. Però, ragazzi, pecore grasse, ascoltatemi, qui dobbiamo predicare il Vangelo alle pecore magre, eh? Non è che dobbiamo preoccuparci delle pecore grasse, voi state bene, va bene. Alcuni di voi sono già spostati, sono andati nei posti di rifugio, bravi, però ci sono pecore nuove che non sanno cosa stanno facendo. Dimmi, Angelo, che alzi la mano.
Allora, anche se vediamo nei giornali di oggi che l'Europa è divisa, si parla di una unione piccola, perché dice siamo troppi e non si può fare decisioni così.
Non si fa mai niente.
Così anche se vediamo queste cose che sono profetiche, nella Bibbia vediamo che infatti ci sarà una coalizione di 10 nazioni, tu dici che non necessariamente ci sarà adesso questa coalizione.
Non ci sarà.
Potrebbe
adesso
succedere anche durante i 7 anni, perché le prime due guerre dell'Anticristo saranno dalla parte dell'America. E può essere che poi si farà questa coalizione di 10 nazioni che si uniranno alla Russia.
Sì, 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 ma senz'altro... senz'altro avverrà durante i 7 anni.
Ah.
Senz'altro, infatti ho detto che non è adesso.
Mm-hmm.
Senz'altro avverrà, infatti ti posso dire anche il punto quando.
Quando?
E avverrà dopo Daniele 11 e 26, perché al verso 26 è la seconda guerra dell'Anticristo.
Ah.
È una guerra che termina col tradimento di quelli che mangiano alla stessa tavola del re del sud, che è Babilonia, che è l'America. Alla sua tavola commerciale, finanziaria, materialistica, commercio mondiale, bancario, chi ci mangia la sua tavola? L'Europa, di una certa importanza, no?
Uh-huh.
E dice, quelli che mangiano la sua tavola lo tradiranno al re del sud, che è l'America. Quindi questo è il verso 26, 25-26, è la seconda guerra dell'Anticristo.
Uh-huh.
Va bene? E poi la terza guerra avviene al verso 30. Comunque, quella è un'altra storia. Avverrà, direi, al... circa il verso 27, dopo il verso 26 che c'è il tradimento, va bene, e allora verso il 27 in poi i 10 si uniscono, e questo cronologicamente avverrà nei primi 3 anni e mezzo del patto dei 7 anni, d'accordo?
Ok, sì.
Quindi il patto dei 7 anni, i primi 3 anni e mezzo che non c'è tribolazione, non è villeggiatura neanche, che ci sono 3 guerre durante i primi 3 anni e mezzo. Infatti la terza guerra sfocerà nelle armate, leggimelo qua Daniele 11, 31, sfocerà nelle armate dell'Anticristo, che saranno, secondo me saranno delle forze dell'ONU, lui rappresenterà le forze dell'ONU, e nel nome dell'ONU invaderà il Tempio a Gerusalemme e porrà l'abominazione. Daniele 11, 31.
Per suo ordine...
È finita la terza guerra. A verso 30 è finita la terza guerra. Adesso cosa succede dopo la terza guerra?
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza. sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Daniele 11:31.
Ci siamo? Quindi questo è il punto cardine del tempo della fine, quando lui, verso 31, depone l'abominazione. E cos'è l'abominazione? Sarebbe l'immagine della bestia di Apocalisse 13, che il falso profeta, questo grande religioso, Apocalisse 13, 14 e 15, lì, dice: fate l'immagine al mio amico l'anticristo, dirà questo grande religioso, camuffato da cristiano, perché ha le corna di agnello, dice Apocalisse 13. E quindi, e chiunque non adora la bestia viene ucciso, Apocalisse 13 e 15, viene ucciso. E dopo c'è il marchio della bestia. Va bene, qui siamo già dopo l'inizio della tribolazione. Ecco, quindi interrompe il sacrificio quotidiano, abbiamo letto, depone l'abominazione che Gesù dirà poi, dopo 500 anni. Lo so che certe chiese dicono questo qui è Antiochio Epifane, è vissuto nel primo secolo avanti Cristo. Sbagliatissimo, lo hanno scritto anche nelle Bibbie. Nelle Bibbie hanno scritto questo, pensa che pazzia.
Nei
che
commenti?
No. Eh?
Nei commenti?
No, ma anche dentro le scritture,
ah,
c'è,
sì?
c'è la Bibbia amplificata qui, che dentro le scritture l'hanno scritto. Veramente un'abominazione, perché è falso, non è vero, va bene? Sì, di solito lo mettono di sotto, ma certe Bibbie l'hanno messo proprio dentro le scritture. Va bene, insomma, dove l'ha messo è nella Bibbia. E allora dicono che era Antiochio primo secolo avanti Cristo. Non è Antiochio primo secolo avanti Cristo. Perché? Perché Gesù 500-600 anni dopo dirà: quando vedrete al futuro l'abominazione, allora fuggite. Matteo 24:15-16. Perché? 21. Ci sarà grande tribolazione. Ci siamo? Questo è sicuro. Non sono opinioni mie, questo è vero. Quando è opinione ve lo dico. Ok, non so, Angelo, sono andato velocissimo, ma i fratellini nuovi dovete chiedere il corso biblico.
Il resto è in corso biblico, sì.
Il corso biblico è tutto così, sono tutte scritture, sicuramente ci saranno errori, ma quando vi diamo scritture dovete crederle.
Oh. Abbiamo studiato tutto il libro di Daniele, tutte le profezie spiegate bene nel corso biblico, quindi scriveteci e ve lo inviamo volentieri.
Sì, ecco, affrettatevi prima che si esaurisca, cosa?
Il tempo.
Il tempo.
Solo il tempo si esaurisce.
Perché viene l'anticristo e allora nessuno può più camminare.
Sì.
Camminate
sì,
mentre c'è la luce. È facile adesso ordinare un corso biblico. Ma viene, le tenebre vengono che nessuno può camminare. Quali sono le tenebre?
L'anticristo,
chiuderanno la posta, chiuderanno l'internet, ci vorrà la marchia della bestia per avere l'internet. Insomma... Abbiamo investigato la radio a onde corte e non ci sono qua, non abbiamo trovato stazioni a onde corte, le hanno tolte.
Sì,
devi attraversare l'internet.
Sono chiuse.
E siccome questo sarà sotto controllo degli anticristi, la Chiesa sarà senza comunicazione, tranne l'onnipresenza dello Spirito Santo, tranne onnipresenti profeti di Dio nello Spirito Santo.
Amen, amen.
Ovunque ci saranno profeti, ci saranno dappertutto.
Amen.
Va bene, speriamo di esserci anche noi, per Baco. E potremmo andare solo con le profezie, poi ci saranno fratelli nella zona, che andremo in un bosco, in montagna, gruppi di 50, di 100, vedremo. Però non potremo più trasmettere la radio a 60 nazioni. Va bene, fratelli, allora pregate che possiamo finire di organizzarci, e più che organizzarci, non solo organizzarci noi, ma organizzare tutti i fratellini in tutte le nazioni. Ci sono fratellini che ci hanno incontrato settimana scorsa, il mese scorso, e stanno cercando di barcamenarci, ci scrivono, sapete. Ricevo lettere che il fratello Giuseppe cosa faccio, dove vado? E Angela, fedele, gli manda messaggi, come guarda, questa nazione così, questa nazione cos'ha, questa situazione finanziaria, eccetera. Voi sapete che noi lavoriamo qui, zona sud, Sud America, cioè abbiamo lavorato, lavoriamo in zona Perù, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasile, questa è la zona che ci focalizziamo. In Argentina adesso chi pensa di trasferirsi in Argentina c'è da pagare il 50% di tasse sui soldi che ricevete dall'Europa, per vostra informazione. cioè voi aprite un conto bancario in Argentina e diciamo ritirate, so, 10.000 euro dall'Italia, loro vi danno 5.000.
O la pensione mensile, se uno riceve la pensione dall'Italia perde il 50%.
Sì, se tu c'è la pensione, supponiamo 500 euro al mese, ti danno 250 in valuta locale.
Sì.
Quindi siccome è la nazione è bancarotta, e che si sono rubate tutte le banche, e adesso c'è 50% di tassa, quindi per informare i fratelli che pensavano di trasferirsi lì. Quindi, e l'altra nazione non c'è questo problema, l'altra nazione intorno. Bene, questo è giusto che vi avvertiamo, perché noi siamo qua con i binocoli a controllare che succede e che non succede. La dolcissima sorella Franca ci ha dato queste informazioni.
Sì.
Abbiamo il detective, c'è Franca, il nostro detective, che lei sempre ha investigato e ha scoperto questo.
Sì.
Dio vi benedica, fratelli, amen, prendete nota. Angela,
amen.
Ti do il microfono.
Vado al prossimo, che rimaniamo sul soggetto del tempo della fine, parliamo di Matteo 24, una domanda da parte di Anna.
Anna, Dio ti benedica, amen.
Cari fratelli e sorelle, mi date una spiegazione sul servo fedele e prudente, o schiavo fedele e saggio, che dà il cibo a suo tempo? Matteo 24, 45. Chi è oggi questo servo e a chi sta dando il cibo? È per caso il canale di cui si serve Dio oggi per provvederci cibo spirituale? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta, che Dio vi benedica.
Grazie Anna, ti vogliamo bene. Grazie Gesù. Allora, in Matteo 24, 45, il servo fedele e prudente, però nello stesso capitolo, nello stesso paragrafo, parla anche dei servi infedeli. Va bene, ci sono tutte e due, fedele e infedele.
Leggo il 45?
Sì.
Quale mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato.
Amen, amen. E poi, verso 48?
Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.
Allora, come lo vedo io questo passaggio qui, cominciamo con questo subito, e quelli là che cominciano a battere i conservi, io vedo che sono i falsi pastori che battono i fratelli nelle chiese con la Bibbia in testa. Dovete portare, il Signore vuole che portate questi soldi qui al vostro pastore. E allora i pastori si arricchiscono con la villetta al mare e l'aereo privato, ma non aereo di agricoltura, e loro vogliono il jet da 50 milioni di dollari, più che altro questo, specialmente nell'America, questo è di moda. Se tu non, se un evangelista non ha l'aereo privato, non è allo status quo. A meno male che in Italia sono un po' più indietro su questo. Insomma, io voglio dirti, Anna, io credo che i servi siano quelli, cioè siano i pastori e i diaconi della Chiesa. Ma non solo, anche tutti noi siamo chiamati a nutrire i fratelli e le pecorelle. Tutti noi chi? Noi, ogni membro della Chiesa è chiamato a nutrire il fratello veterano, è chiamato a nutrire la pecorella, lo studente, il fratello nuovo, la sorellina che ha problemi di ogni tipo, ma forse stregoneria in casa, forse è confusa nella Bibbia, forse appartiene a una religione baldracca che neanche non gli hanno insegnato a capire la Bibbia da sola. Insomma, ci sono religioni così che li rendono tossicodipendenti dalle loro intermediazioni pastorali, sacerdotali, dottrinali e ogni tipo di porcheria, invece di renderli autosufficienti in Cristo, nel Signore, tramite lo Spirito Santo, non tramite il pastore, il prete, eccetera. Va bene? Ecco, allora cerchiamo di nutrire, aiutare le pecorelle che il Signore ci ha messo intorno. Non serve che sia un arcivescovo, non ne abbiamo arcivescovo, non ne abbiamo vescovi, apostoli, non usiamo questi titoli. So che questo è passato offeso qualcuno, perché noi non li abbiamo nominati apostoli, non ci crediamo in questi titoli, sono fumo negli occhi. Ecco, e allora noi pecore grasse dobbiamo aiutare, guarire, sfamare, guidare le pecorelle nuove e dandogli loro il cibo necessario nel momento giusto, la parola giusta, l'interpretazione giusta, il messaggio giusto in base a come ne hanno bisogno, va bene? Quindi ora può essere la salvezza, ora può essere incoraggiamento, ora o profezie, o spiegare gli eventi mondiali, attuali, con le risposte dalle scritture. È inutile predicare che 2000 anni fa nella Bibbia questo davano soldi ai poveri, ottimo, ma guarda i fiori che belli, ottimo. Guarda, Gesù parlava degli uccelli che volano e Dio li nutre, ottimo, ma non basta. La gente vuole sapere che succede in Ucraina, che succede in Europa, che si stanno unendo tutti quanti, che succede che non si può più predicare il Vangelo, che succede che nelle scuole insegnano porcherie sessuali. Quindi dobbiamo, andiamo più, primo Pietro 5, per favore. Dobbiamo noi pecore grasse, va bene, smettiamo di grattarci il grasso sullo stomaco e nutriamo le pecorelle magre. Questa è la storia di Matteo 24, il servo fedele che sarà benedetto e il servo infedele che invece sarà bastonato da Dio. Dall'1 al 4.
Primo Pietro 5, 1 a 4. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo.
Capito, sta dicendo io sono anziano come loro, con loro. Non dice sono il grande pastore, sono il vescovo, sono la pietrolina sassolina che io basata sul sassolone, sulla pietra angolare. Non, io sono il capo della prima chiesa, io sono un anziano, quindi quelli che nel passato ci hanno chiesto di essere, di nominare gli apostoli, no! Non lo facciamo, non ci interessano questi titoli, che poi la gente va in giro con il cartellino attaccato sulla camicia, apostolo, apostolo chi? Ma vai a portare qualche frutto, vai in giro un po' di casa in casa a formare delle chiese, a formare delle comunità, senza titolo. Avanti.
Io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio. Non per vile guadagno, ma di buon animo. Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Primo Pietro 5, 1 a 4.
Gloria a Dio. Quindi dice Pietro qua, non per vile guadagno, cioè vile guadagno tradotto Vangelo di prosperità. Va bene, come fanno di solito certi furbi predicatori. Niente di male a sostenere ognuno la sua chiesa con la decima, eccetera. Questo è comandato. Ma è diverso dal Vangelo di prosperità, che come anche descritto, ce l'hai Ezechiele 34.
Sì.
Ecco, andiamo lì. Perché questo capitolo ci descrive la situazione di ai tempi di Ezechiele 2550 anni fa, che è uguale a quella di oggi. Quella era l'Israele della carne, di Mosè. E questa è l'Israele di Cristo. Però è cascata nella stessa fossa. I primi cinque versi, se puoi.
Ezechiele 34, 1 a 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e di a quei pastori. Così parla Dio il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere?
Questi sono i pastori delle chiese di ogni denominazione, attenzione. Non ce l'ho solo con i giovani, cattolici, protestanti. Ce l'ho con me, con te, con noi, con tutti. Il Signore ce l'ha con tutti e vuole benedire tutti, ma è pronto a bastonare tutti. Va bene, attenzione a essere pecore grasse che mangiamo, beviamo e godiamo il gregge di Dio, tagliamo la lana e ci godiamo la vita, e in cambio gli diamo solo bastonate, guai a voi perché non state camminando abbastanza in santità, non siete abbastanza santi. E chi lo è? E chi ha mai incontrato un santo? Il più grande santo del mondo oggi è uno che sa che è un peccatore, sa che non ha speranza, sa che è un disgraziato, sa sì. Che merita l'inferno, va bene? Ed è salvato solo per il sangue di Cristo. Quindi smettiamola con strumentalizzare la parola santità per far sentire le pecorelle in condanna. Avanti.
Verso 3. Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Ezechiele 34, 1 a 5.
Esatto. Cerchiamo di essere chiese vive, veraci, attuali, che sanno interpretare quello che succede in questo, cosa il diavolo sta facendo adesso. E altrimenti diventeranno quelle che sono diventate in tantissimi casi prede, vittime dei lupi di internet, del leone ruggente, vittime dei falsi profeti, della politica. Oggi le chiese con la televisione sperano nella televisione, sperano nel politico, speriamo che viene Salvini a salvarci, speriamo che viene un politico cristiano, e invece andare nelle strade, ovunque sei, non devi andare a nessun posto, ovunque vai porta il regno di Dio. Il Signore, guarda, è chiaro riguardo ai falsi pastori, che prendono il latte, si vestono della lana delle pecore, ma non si prendono cura del gregge. Non cercano la perduta. E le pecorelle sono disperse tra le bestie del mondo. Non lo vedi? Guarda, vengono sbranati da tutti, dai politici, da internet, dal materialismo, dalle false religioni. Dove sono i pastori, i profeti? Signore, aiutaci a essere tra di questi.
Allora, per rispondere ad Anna, il servo fedele che dà cibo a suo tempo sono i cristiani che evangelizzano?
Sono quelli che si prendono cura delle pecore, quelli che danno il cibo al tempo giusto. Il tempo giusto è adesso, ogni giorno. L'ultimo messaggio che perlomeno io ho ricevuto è che la nostra Chiesa dello Spirito deve crescere in comunione con Gesù. C'è certo tutto il cristianesimo mondiale, ma cominciamo con la nostra parrocchia qua. Allora, la chiamata è per ciascuno di noi ad essere pastore. 1 Pietro 2,9. Cosa dice? Voi siete una generazione eletta, voi siete un santo sacerdozio. Qui sono ancora qui a giocare all'asilo infantile, che c'è il prete che ha fatto il seminario col diploma, o il pastore, va bene, e c'è un 100, 200, 300, 1000, 2000 pecore davanti a lui, ignoranti che non sanno quello che il pastore sa, ignoranti che non sono pastori. Questo non è così, questa è la falsa chiesa. Vera chiesa, Giovanni 14, 12, cosa dice? Opere maggiori di questo farete, ognuno di voi è un sacerdote, un profeta. Dove è scritto? Atti 2, 17, ognuno di voi è un profeta, dice. 1 Pietro 2,9, ognuno di voi è un pastore, ognuno di voi è un santo. A questo offenderà tutte le curie che ci mettono mezzo secolo a santificare un poveraccio che è morto il secolo scorso. Siamo tutti santi, non dovete santificare niente. Ciascuno di noi è un santo perché abbiamo il santo nel cuore. Si chiama Gesù Cristo. E allora, fratelli, Signore, si sta chiamando, andiamo a Giovanni 21 adesso, si chiama a lavorare per il regno. Gesù, questa è una chiamata, fratelli, anche una tirata di orecchie. a lavorare per il regno, a tirarci sulle maniche, a edificare per il regno, a costruire le nostre mura di Neemia. Attiviamoci tutti i giorni, fratelli, dove lo dice tutti i giorni. Perché non va bene la domenica mattina? Perché dice Atti 5:42, tutti i giorni, tutti i santi giorni. Amen. Un giorno che io non servo il Signore, quel giorno è maledetto. Non fosse mai esistito quel giorno. Non fosse mai stato detto è sorto il sole. Ogni giorno devo glorificare il Signore, devo essere felice nel Signore, devo avere la pace di Dio ogni giorno. Adesso dico a mia moglie, voglio un giorno libero la settimana dopo che non devo amarti. Moglie, io un giorno a settimana non voglio amarti, non voglio servirti, non voglio benedirti, non voglio aiutarti. Un giorno libero, il problema oggi le chiese hanno 6 giorni liberi e 2 ore di lavoro, se lavoro si chiama se riesco a saltare una panca. È così che la Chiesa muore. Questi pastori addormentati così stanno insegnando alla gente. Centinaia di persone ascoltano e non gli insegnano un fico secco. Quasi tutti i pastori di oggi, quasi. Grazie Gesù per l'eccezione. Ma volete insegnare a diventare meglio di voi? Ma come vi permettete di andare davanti a una congregazione di centinaia? Io sono il pastore diplomato. Ma il diploma buttalo via, il tuo lavoro, il tuo diploma è Giovanni 14:12, opere maggiore di me farete. Tu sei pastore di una chiesa, insegna a tutti quanti a fare una comunità in casa. E sta tranquillo, se sei un pastore degno verranno da te ancora, vorranno stare con te, ma attratti non perché tu c'hai un diploma, ma attratti dalla luce, dalla tua luce in Cristo, dal tuo amore, dal tuo aiuto. Dal nostro inginocchiarci a lavare i piedi, Dio mi aiuti e non lo sto facendo abbastanza bene. Va bene, allora ce l'hai Giovanni 21:17?
Sì.
Dai, chiudiamo qui.
Giovanni 21:17. Gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene? Egli rispose, Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Giovanni 21:17.
Pasci le mie pecore. Pasci le mie pecore. A chi sto parlando? Ho solamente 12, ma sei impazzito. Solamente pastori col diploma. Siamo tutti chiamati a pascere le pecore. Abbiamo capito questo? E pastori, diamoci una svegliata per cortesia. Dio mi aiuti, spero che io sono sveglio. Mi auguro. Diamoci una svegliata e diamoci da fare, siamo chiamati ad insegnare le pecorelle che ci ascoltano a diventare come noi e facilmente meglio di noi. Ci siamo?
Amen, sì.
Perché Paolo, era nella chiesa di Antiochia e non era il pastore, e però c'era un pastore in gamba lì. Paolo è diventato meglio del pastore. Ci siamo? Questa è la chiamata. Non di sfoggiare il vestito con la cravatta, la ferma cravatta di oro, e il diploma teologico in taschino. Per cortesia. Per cortesia. Molti ultimi saranno primi. Molti primi saranno ultimi. Diamoci una mossa, pastore.
Amen.
Tutti.
Amen.
Spero che me la do anch'io. Angela.
Amen.
A te.
Ascoltiamo un canto sull'evangelizzazione e poi abbiamo altre domande dai fratelli e studieremo anche alcune notizie dal mondo. Ascoltiamo Silvano Martinelli, getta le tue reti.
Forza, forza, sta parlando a noi, a me e a te.
Con voi vi dicevo ama e fa. averla vissuta. Conosco l'amore, io sono l'amore. Conosco te, creatura mia, tu sei parte di me. Alzati dalla tua vita e segui le mie parole. Ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai, 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 vai. Getta le reti, Silvia, getta le reti, Elisa, getta le reti, Giada, getta le reti, Valentina, getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Getta le reti, Chiara, getta le reti, Sofia, getta le reti, che ho. Oh, uniche mani che ho. Siate una cosa sola, credete in me, credete in me, credete in me, gettate le reti, credete. Farete, chi lo farà per voi? Siete gli occhi che ho, le braccia, le mani, le labbra che ho. Andate o qualcuno non vedrà. Getta le reti, Marco, getta le reti, Roberto, getta le reti, Francesco, getta le reti, Riccardo, getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Getta le reti, Claudia, getta le reti, Asia, getta le reti, Giulia, getta le reti, Gabriella, getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Getta le reti, Paolo, getta le reti, Livio, getta le reti, Samuele,
aiutaci Signore Gesù a gettare le reti. Ognuno di noi ha una rete e con il nostro talento che il Signore ci ha dato, perché ognuno di noi ha ricevuto talenti dal Signore, dobbiamo gettare le reti e vedremo come il Signore ci aiuterà a incontrare pecorelle meravigliose che ci cambieranno la vita anche a noi, non solo noi a loro, ma anche loro a noi. Questo è successo qui a Radio Blast. Voi fratelli ci cambiate le nostre vite in continuo, ogni giorno, con i vostri messaggi, le testimonianze, con i dolori che avete. E così ci aiutiamo uni gli altri a crescere sempre più forti in Gesù.
Grazie Signore, amen. Alleluia. Qui abbiamo una intercessora. Abbiamo.
Ah sì?
Intercessora, sì.
Oh, no, non crediamo in intercessori noi.
Sì, ma sei tu.
A quel tipo di intercessora.
Sì, perché mentre cantava la canzone Angela intercedeva per voi, dice. Ah. E diceva riguardo alle pecore grasse, cos'è che dicevi?
Che le pecore grasse non fanno niente di sbagliato, loro che conoscono la parola, che sono maturi in Cristo, che sono avanti agli altri, non sono da rimproverare o da condannare per niente di sbagliato che fanno, ma di ringraziare Dio per loro, che sono cresciuti.
E questo mi sembra un buon punto.
Perché a volte tu dici pecore grasse e pecore magre, ma quelli grassi non sono capre, sono pecore.
E le pecore grasse sono divise in due categorie. Pecore grasse, che conoscono bene la Bibbia, che sono alla volontà di Dio, sono attivi e con le maniche alzate, e pecore grasse invece sono seduti a scaldare panche.
Sì, sì, ci sono.
E quindi bisogna distinguere.
Ci sono, sì.
Quindi quando dico pecore grasse, diciamo con un certo tono, non magari non troppo amorevole, mi riferisco alle pecore grasse a scaldapanca.
Non sapevo che così.
Anzi, gli ho fatto un lungo discorso come a Giuseppe, non è che tutte le pecore grasse sono così. No, non sono tutte così.
No, sto pensando a alcuni fratelli meravigliosi che potresti considerare pecore, ma anche io sono pecora grassa allora. Anche io.
Sì, ma le pecore grasse, come tutte le cose, ci sono quelle grasse nella volontà di Dio. Tu vuoi essere una vergine con olio, pecora grassa, però usi il tuo grasso nel modo giusto. Per insegnare.
Amen.
E poi ci sono le pecore grasse che invece sono egoiste, che potrei essere io. Dio ci aiuti.
Sì, sì, sì.
Ecco.
No, ma io sono certa che anche noi pecore grasse, io compresa, ho tanto da imparare, tanta strada da fare, quindi non c'è problema, don't worry.
Ecco, quindi Angel mi diceva di distinguere, che non è che tutte le pecore grasse sono egoiste.
No.
No, è vero. Bene, ho distinto?
Sì, hai distinto, grazie.
Ho distinto.
Sì.
Bene.
Vado al prossimo allora?
Certamente, Dio ti benedica. Buongiorno, Gloria.
Buongiorno. Gloria è la stessa Dora.
Perché qualcuno dice, chi è Gloria? Non è mica di Dora? No, è che lei c'ha due nomi. E che c'ha due nomi invece di dire Dora Gloria, Dora Gloria, diciamo a volte una, a volte l'altra.
Gloria is the name from the Lord.
Perché lei è così, lei vuole vivere la gloria di Dio e dorare tutte le cose per la gloria di Dio. Tu stai lavorando in cucina?
Sì.
C'è qualche segreto da rivelare?
Pregate perché sto facendo la lasagna.
Wow!
Ho bisogno di preghiera.
Questa è una notizia.
Allora oggi è festa.
Earth shaking.
E lasagna non si fa qui tutti i giorni.
Qui è una cosa
una
qui.
Ogni due mesi.
No, perché tra cucina orientale, tra cucina romena, tra cucina ungherese
e sudamericana
e cucina danese, ogni tanto si ricorda che è predicatore italiano qua.
Ma in Perù abbiamo imparato anche ricette buonissime.
Ecco, anche cucina peruviana, ragazzi. Quindi qua, sai, bisogna guardare il calendario, che Dio ce l'ha mandi buona oggi. No?
Sì, sì.
Grazie, Signore. Perché sai, mia moglie è danese, e lei mette lo zucchero a volte sul formaggio, sull'insalata.
That's true. She puts honey on the cheese.
Le mette miele sul...
Bread and cheese and honey.
Le mette miele sul formaggio. E io dico, ma cosa sta combinando lì?
Takes a french
fries
and dips it in the ice cream.
Cioè, cose che... Ma sai che in Italia ti arrestano per queste cose? Cos'è che hai detto qua?
She takes a french fry and puts it in the ice cream.
Ma vuol dire in italiano?
How do you say french
patatine fry? Fritte.
Prende una patatina frita e la mette nel gelato.
Quando mangia gelato? Quando capita?
Nell'estate.
Nell'estate, che è qui inverno adesso. Lei ci... Cioè, con le patatine... Dico, ma cosa stai facendo? Cosa fanno a Copenaghen? E lei sorride. E insomma, qui sai, abbiamo tante mentalità, però siamo diventati
però
uni
in
Cristo Gesù. Angela, ti conviene prendere la
sì,
controparola?
Sì, sì, sì.
E ti benedica, Gloria. Preghiamo forte per la cucina oggi.
Allora, ti comunico i saluti dal treno, da una sorella.
Una sorella in treno?
E si chiama Maria, è una sorella avvocatessa.
Un'avvocatessa che va a vincere una causa.
Cari fratelli, sono sul treno e vorrei ricevere, se possibile, un chiarimento o consiglio. Come chiedere perdono correttamente a Dio per i nostri peccati? E come possiamo essere sicuri di essere stati perdonati? Un abbraccio affettuoso dall'Italia, benedizioni Maria.
Gloria a Dio. Alleluia, alleluia.
Buona domanda.
Innanzitutto, buon viaggio in treno.
Amen.
Alleluia. Dio benedica i nostri fratelli avvocati.
Amen.
Ha bisogno di preghiere. Avvocati
sì.
Delle cause vinte. Allora, quindi lei vuol sapere come chiedere correttamente perdono?
Sì, per i peccati. E come possiamo essere sicuri che sì, sono stata perdonata? Perché quella ti dà una pace, una serenità quando sai che Dio mi ha perdonato.
Sai perché lei ci chiede? Perché il diavolo, lei è sempre a condannare i fratelli e i peccati che hanno commesso, che si sono pentiti. E il diavolo mica li perdona però, perché Apocalisse 12:10 dice che il diavolo è l'accusatore dei santi. Apocalisse 12:10, l'accusatore dei santi. Lui se la passa tutto il giorno a accusare i santi. E il problema è Dio a volte lo deve ascoltare perché purtroppo a volte c'ha ragione.
Ha ragione perché sbagliamo.
Vedi come con Giobbe, non è che Giobbe era così puro, immacolato. Era aveva un peccato, problema di presunzione Giobbe.
Però non è solo il diavolo che ci accusa, c'è anche autocondanna, no?
Sì, ci dà lo spirito di ci condanniamo. Noi aiutiamo il diavolo, insomma, ecco, gli diamo una mano, che a volte è anche troppo. Quindi se non stiamo bene in comunione col Signore, come dicevo prima, è più facile per il diavolo di avvicinarsi e farci sentire nel nostro cuore che Dio non ci perdona e altre simili bugie. Andiamo a 1 Giovanni 3, guarda, perché 1 Giovanni 3 Dio dice, Dio parla a quelli di noi che si autocondannano, che la sera non posso dormire per un peccato che è successo, oh, magari anni fa, mesi fa, e il diavolo è lì a rimescolare l'intruglio nel suo pentolone, tu hai fatto questo, tu, ma se tu ti sei pentito e non lo fai più, è logico che è il diavolo, perché dice in Salmo 103, come lontano l'Oriente dal Ponente, così lontano rimossi i vostri peccati da me. Il Signore ci perdona. Basta pentirsi, quello è l'atto magico, pentimento.
Quindi ce se io mi pento, posso essere sicura che sono perdonata?
Beh, devi guardare cosa Dio dice.
Dove guardo?
Ce l'hai 1 Giovanni 3?
Sì.
Al 20 e 21.
1 Giovanni 3, 20 e 21.
Ecco, questo devi credere, non quello che ti senti nel cuore. C'è gente che nel cuore sente ad ammazzare qualcuno. Quello che sentiamo nel cuore non ha importanza, è quello che dice Dio che conta. Avanti.
Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. 1 Giovanni 3, 20 e 21.
Capito? Se il nostro cuore ci condanna, anche il 1 Corinzi 4, per favore. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Capito? Che dice, Geremia dice, questo è Geremia 17, dice, e il cuore dell'uomo è malvagio al di sopra di ogni cosa. Il nostro cuore è malvagio. Il nostro cuore dice, sento nel cuore che sarò rapito prima della tribolazione. Lo senti tu? Ma cosa dice Dio? 1 Corinzi 4:4.
Infatti non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore. 1 Corinzi 4:4.
Ecco, quindi la coscienza è una cosa volatile, una cosa che, sai, dipende dalla persona.
Però come può Paolo dire, io non ho coscienza di alcuna colpa?
Io non so se Hitler aveva una coscienza, questa qua. Cioè c'è gente che oggi non sa cos'è la coscienza. Incoscienza, incoscienti sì, coscienza no. E rileggi, infatti?
Infatti non ho coscienza di alcuna colpa. Come si può dire questo? Come può Paolo dire che lui non ha peccato?
Perché lui lo spiega in Romani 7, dice le cose che non voglio fare faccio, e sono schiavo del peccato. Quindi lui sta parlando della sua parte peccaminosa. Quindi cioè, chi oggi fa del male sapendo che è male? Molti di loro credono che è giusto fare quello che fanno, guerre, violenze, stupri. E non tutti fanno le cose sbagliate sapendo che è sbagliato. Molti fanno cose sbagliate, orribili, e credono che è giusto. D'accordo? E allora Paolo qui sta parlando della sua parte carnale, sta parlando del suo corpo peccaminoso, della sua coscienza, e sta parlando, noi abbiamo una coscienza nella carne e poi abbiamo una coscienza in Cristo basata sulla parola. Abbiamo due coscienze, veramente. Perché? Perché siamo due persone. Abbiamo la persona nata di nuovo, spirituale, con la coscienza in Cristo, e poi abbiamo la nostra vecchia persona che morirà con la coscienza nella carne. Capito?
Però quando Paolo dice non ho coscienza di alcuna colpa, si riferisce ai suoi peccati nella carne?
Si riferisce che lui lui sbaglia e crede di non sbagliare. E non ho coscienza di alcuna colpa. Capito? Cioè uno che... è solamente nel pentimento in Cristo che tu la colpa viene ripulita. Però dice non ho coscienza di nessuna colpa, e come, caspita, non sbaglia lui, certo che sbagliava, e perché non aveva coscienza, era incosciente, no, è Paolo, no, e perché stava parlando della sua carne, come in Romani capitolo 7, nella mia carne non dimora alcun bene, perché se la carne muore non risorge. Dice, però non sono giustificato, anche se io mi sento giusto, non sono giustificato, sta dicendo, perché colui che mi giudica è il Signore, e il Signore nel sangue di Cristo ci perdona. Voglio interpretare un pochino.
Allora, per rispondere a Maria, se io ho commesso un peccato e voglio chiedere perdono a Dio, tu dici è sufficiente solo pentirmi? Se Gesù perdonami per questo peccato che ho commesso?
Guarda,
e niente altro?
Niente altro, basta che ti penti in Cristo. Che cosa significa in Cristo? Con opere, con frutti. Proverbi 28:13 dice colui che confessa il peccato lo abbandona avrà misericordia, però succede che a volte tu confessi e ancora ti senti colpevole,
sì.
E lì è perché è subentrato il diavolo, perché non cammini abbastanza nella comunione con Cristo, per cui camminando anche leggermente fuori dalla comunione con Cristo il diavolo, quello è territorio suo, lui arriva e ti condanna, dice ah, tu disgraziato hai peccato ieri, l'altro ieri, un mese fa, e lui ti tormenta, però il diavolo non è che lui prende conto che tu ti sei pentito e adesso hai buoni frutti. Tu adultero, sei pentito, ti ho perdonato, c'hai buoni frutti che adesso non lo fai più, e il diavolo no, il diavolo mica ti lascia off the hook, non ti lascia andare mica così facilmente.
Allora, se io mi pento sinceramente, sono perdonata, anche se ho sentimenti di autocondanna, quelli sono dal diavolo, perché io devo basarmi non sui miei sentimenti, ma su quello che Gesù ha scritto nella sua parola. Se io mi pento, sono perdonata. Hai citato Proverbi 28:13. Chi confessa e abbandona il peccato ottiene misericordia. Però cosa succede se lo stesso peccato lo ripeto?
Beh, Gesù dice, anche lì non vai all'inferno, come certe religioni dicono. Lì subentra il perdono 70 volte 7 al giorno, che è un numero simbolico. Cioè, spero che non sei un tale disgraziato che 490 volte al giorno ripeti. No, è anche impossibile fisicamente ripetere un peccato 400 volte. Però Gesù usò questo numero simbolico per dire ogni volta che tuo fratello si pente, tu lo perdoni. Cioè, quante volte ripeti un peccato lo stesso giorno? Due volte? Tre volte? Se sei un disgraziatone con la patente, quattro volte? Ma ce ne vuole però se si, teoricamente ti penti ogni volta, ok? E devi perdonarlo. Cioè, Gesù sta dicendo, quando il fratello si pente, tu non devi aspettare i frutti, Lo perdoni e poi i frutti si controlleranno. Non è che dice, beh, aspettiamo qui i frutti arriveranno fra un mese, nel frattempo non ti perdono. No, lo perdoni per fede. Va bene? Come ha detto Gesù all'adultera, Giovanni 8, non ti ha condannato, no, neanche io ti condanno. non sappiamo se quella donna era meritevole, magari quella lì domani è saltato di nuovo in letto con lo stesso tipo, non credo, ma supponendo, intanto Gesù l'ha perdonata e poi sono affari suoi. Se lei dice no, io quasi quasi adesso io torno al peccato, allora automaticamente tu hai perso il perdono. Ci siamo?
Sì, sì.
Ecco, se tu vai in tribunale e il giudice dice tu hai fatto questo crimine, però per il motivo così così ti perdoniamo, vai pure tranquillo, l'indomani lo beccano con lo stesso crimine, il giudice cosa farà? Ah, tranquillo, ti faccio l'abbonamento, ti perdoniamo ogni volta. Non gli dirà così, gli dirà senti tu qua nessuno è fessa, qui siamo a Napoli, qua nessuno è fessa. E allora tu continui a ripetere, adesso vai in galera. Ma signor giudice, lei ieri è stato misericordioso. Sì, adesso invece il bastone. Capito? Dio è lo stesso. Quindi non puoi giocare con Dio.
Quindi c'è speranza, anche se, per esempio, alcuni peccati credo li ripetiamo in continuo. Per esempio il peccato della rabbia o della superbia. Quelli tutta la vita impariamo come controllarli. Per ogni volta che chiediamo perdono tu dici che funziona.
Siamo ogni perdonati. Volta funziona.
Basta che siamo sinceri,
basta che
desideriamo migliorare e imparare, abbandonare.
Bravissima.
Sì, ok, questo sì, ci dà tanta speranza.
Bravissima.
Grazie,
hai
Gesù.
Descritto a puntino.
Ah, l'amore di Gesù è immenso, interminabile. Grazie,
stai
Gesù.
Stai parlando di Gesù.
Grazie, Signore.
Stai parlando del suo sangue.
Amen.
Guarda, io mentre pregavo così, ho ricevuto una piccola profezia su questo email che avevamo ricevuto. Grazie Signore, perché lei ci ha mandato questo email qualche giorno fa, no?
E poi sì, sì, sì.
Adesso viaggiando in treno ha detto
sono
qua.
Ha ripetuto la stessa domanda adesso.
Non vi dimenticate di me?
Sì.
No, ma non l'avevamo qui registrata. La fedele Angela l'ha messa qui in programma. Non ti abbiamo dimenticata. Va bene, grazie Signore. Allora, è un piccolo messaggio di Gesù per te. Dice Gesù. Per te e per i fratelli nella stessa barca, che si sentono condannati. Dice Gesù, ogni vostro peccato è un mio segnale che è tempo che dovete ricominciare. Reset spirituale. È il mio bambino che sta imparando a camminare, a parlare, ad attuare la mia volontà. Cade, si rialza, erra, io lo correggo. Giovanni 15, 2, 3. Ce l'hai lì?
Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Giovanni 15, 2 e 3.
Alleluia, grazie Signore. Continua il messaggio. Dice il Signore, non vi scoraggiate per gli sbagli, le cadute, i peccati, ma imparate. Chiedetemi perdono e ricominciate. Ricominciate perdonati, ristorati e riammessi alla mia presenza. Non fate caso al nemico che sempre vi condanna. Anche dopo il vostro pentimento, io sono il Signore. Io perdono. Io sempre riaccolgo. E come non potrei? Io vi ho amato più della mia vita che ho donato per voi in croce.
Isaia 43, 25. Io sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Geremia 31, 34. Dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Isaia 44, 22. Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato.
Alleluia.
Isaia 43, 25, Geremia 31, 34 e Isaia 44, 22.
Grazie Gesù per il tuo messaggio, grazie, grazie Signore. E dice il Signore, cara sorella, ti dice, Maria si chiama questa sorella.
Maria.
Vero? Ti dice, cara Maria, torna a me, io ti ho riscattato. Torna a me, Maria, tu sei mia, io ti ho salvata, ti ho purificata, ti ho lavata, non con l'issopo, ma col mio sangue. torna a me ogni volta che tornerai a me, ogni volta che voi, figlioli e tutti, dappertutto, tornate a me, io vi accolgo, io non vi respingo. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Io sono il Signore. Alleluia, grazie Gesù.
Grazie Signore.
Alleluia, alleluia. Amen. Angela.
Amen. Grazie, grazie Signore. Grazie Maria, avevo anche io bisogno di questa domanda e risposte. Grazie. E prossimo vi leggo una testimonianza, è da parte di Lina. Grazie a tutti voi cari fratelli, vi seguo da 8 anni e vi ritengo come famiglia. Il Signore benedica sempre la vostra missione per Gesù e per raggiungere anime smarite. Siete strumento nelle mani di Dio.
Dio ci aiuti a renderci sempre di più, ad essere strumento docile, che il Signore ci possa usare, come ha usato Abramo, l'ha usato come strumento per offrire Isacco sull'altare, per essere un grande, grande esempio per noi e per i tutti i tempi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Poi da parte di Massimiliano. Ciao a tutti da Massimiliano, Barbara ed Emanuela. Ringraziamo Dio perché ci ha fatto conoscere dei cari fratelli come voi, con cui abbiamo capito bene le scritture e siamo usciti dal sonno religioso delle chiese. Vi ringraziamo del corso biblico e del corso da leadership, in quanto ci ha aiutato ad approfittare di ogni occasione per evangelizzare con spontaneità, senza legami religiosi che ci facevano sentire sempre indegni. In Italia la situazione è pesante. Io, essendo autonomo, anche se ho 52 anni, sono scampato dalla siringata diabolica. Stiamo pregando il Signore che ci dia discernimento per quello che dobbiamo fare. Vi abbracciamo a tutti, vi seguiamo sempre. Grazie Massimiliano, Barbara, Emanuela, la bambina. Benedizione a voi tutti e un abbraccio forte forte.
Amen, un abbraccio.
Preghiamo per voi sempre, che il Signore vi guidi, che vi parli, per tutti voi fratelli. Preghiamo sempre che il Signore vi mostra esattamente come muovervi e cosa fare in questi tempi della fine.
Gloria a Dio.
E vi ringrazio quelli di voi che ci state vicini a noi e pregate per noi e ci sostenete anche con le vostre decime. Vi benediciamo, vi apprezziamo tanto e vi amiamo nel Signore.
Amen.
Grazie Gesù per voi.
Amen. Un abbraccio, fratelli.
Amen. E condividiamo ancora una testimonianza da parte di Serena. Una bellissima voce, una sorella preziosa che racconta come la sua vita è cambiata in Cristo.
Ciao fratelli, io ho appena finito di ascoltare la diretta e ho deciso di fare quest'audio e di raccontarvi come è andato questo corso biblico. Innanzitutto che Dio vi benedica per tutto quello che fate. E comunque mi ha colpito molto la testimonianza di Maurizio, come anche l'altra che aveva fatto, perché quello che accade è accaduto a lui, è accaduto anche a me. Ci rivedo molto in quello, in come l'ha vissuta, in come la vive. E visto che ha vissuto il deserto poco prima di finire il corso, un piccolo deserto poco prima di finire il corso biblico, ed anche a me è capitato, mi sono sentita un po' una delusione. Però volevo dire che un po' di male, un po' di deserto non può annullare, annientare tutto quello che Gesù ha fatto in questi mesi. Vabbè, nel mio caso lo vedo anche prima di voi, ma adesso è libero di operare, perché prima, quando io mi decidevo a lasciargli lo spazio, operava. Quando io mandavo più verso i gruppi di preghiera, più verso, diciamo, la dottrina, non lo sentivo più, andavo in crisi. E infatti in un gruppo di preghiera ho perso anche la fede per un po', perché essendo andata, vi racconto questa piccolezza, essendo andata un giorno con un altro gruppo di preghiera, era carismatici, sono andata a prendere la benedizione con l'imposizione delle mani, sono caduta giù dopo che mi ha imposto la mano e presa da... Non ve lo so spiegare, fratelli, mi sono solo alzata con una grande pace, era come un abbraccio, un qualcosa di inspiegabile. E quindi, tornando nel mio vecchio gruppo, di preghiera mi hanno detto, ma perché, che sei andato a fare, perché vai a fare queste cose? E io, ma come queste cose? Ma cioè, comunque lo Spirito Santo agisce, non è che siamo solo, sono solo chiacchiere o Gesù sta solo dentro un tabernacolo. E niente, cioè, si è creata questa competizione, questa divisione, io ho detto, non vorrei andare d'accordo con i fratelli, questo qui mi porta a divisione. Praticamente io, invece di accettare e apprezzare il dono che mi aveva fatto, che mi ha dato modo anche di perdonare mio padre per una tentata, non lo so come si può chiamare, comunque voleva avere dei rapporti intimi con me quando ero piccola. Io dopo essere caduta per terra, dopo aver ricevuto, non lo so, loro lo chiamano riposo dello spirito, poi l'ho letto anche negli Atti degli Apostoli. Comunque io so che quando mi sono svegliata ho avuto tanta pace e ho perdonato mio padre per quella cosa di tanti anni prima, che non riuscivo a perdonare completamente. Comunque, niente, fratelli, io avevo anche perso appunto la fede grazie a questo gruppo di preghiera dalla quale poi mi sono allontanata. Quindi diciamo che il vostro corso biblico, dopo un po' di deserto, è stato proprio un'illuminazione, perché già ad agosto, prima di conoscervi, avevo avuto un risveglio spirituale. Non ero d'accordo sui vaccini e non come capriccio, ma proprio la vedevo una guerra spirituale. Vedevo un sacco di cose assurde, come se vedevo i demoni che si muovevano per accalappiare i bambini, accalappiare le famiglie per farli vaccinare. Era una cosa assurda. Io non vedevo i cristiani muoversi e protestare per dire, ma perché questa cosa sperimentale la dobbiamo iniettare? Ma perché dobbiamo fare le gare? Ma perché dobbiamo discriminare? Dov'è la fede? Quindi tutto questo mi sembrava un'enorme baraonda, mi sembrava di vedere il paese dei balocchi di Pinocchio, dove tutto era bello, ma dietro si celava qualcosa di assurdo. E quindi io ho detto, Signore, io sento che questo è una guerra all'anima, questo è qualcosa di abominevole. E niente, fratelli, io sono arrivata a settembre che ero praticamente devastata, perché avevo cambiato lavoro, era uscito l'obbligo di Green Pass e il Signore mi ha parlato tantissimo. E grazie a dei passi sono riuscita a trovare anche un lavoro dove non mi richiedevano niente. Ma prima di trovare ciò io ho detto, Signore, perderò tutto, ma lo perdo nel tuo nome, perché vedo che qui c'è un ammasso di falsità, nessuno crede più in te, e a me non mi importa di perdere tutto, partirò comunque, perché ogni volta che aprivo la Bibbia il Signore mi diceva parti. E invece subito dopo ho trovato questo lavoretto, e questo lavoro, e mi ha detto, puoi rimanere qui senza questo e senza quest'altro fino a maggio, giugno, quando scade il contratto. E io ho detto, ok, ho la possibilità di vendere tutto. E ho incontrato voi proprio in quel periodo, quando mi sono messa in ginocchio, ho detto, Signore, aiutami ad avere una guida, perché io sento che qui di spirituale c'è una guerra, e qui nella Chiesa Cattolica nessuno si rende conto, perché non si svegliano? E piangevo e pregavo, perché un po' mi informavo a livello, diciamo, mi capitavano cose che mi facevano vedere i piani dell'elite, e un po' dicevo, ma perché i cristiani non si svegliano? Stavo veramente male, 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 perché anni addietro, quando ero nella messa, tante volte mi chiedevo, ma tu quanto mi ami? Era come se qualcuno mi parlasse e mi diceva, ma tu quanto mi ami? Come se Gesù mi dicesse, sei disposta fino alla morte? Io dicevo sì, voglio farlo, perché mi giravo intorno e dico, quanti di loro, se si trovassero in pericolo, rimarrebbero nella chiesa? Molto spesso pensavo alle chiese che, diciamo, erano perseguitate in altri paesi del mondo, e vedevo, diciamo, nel posto dove stavo io tanta superficialità, e io dicevo, no Signore, io non voglio essere così, rendimi degna, voglio morire per te, cioè nel senso, voglio esserti fedele anche nelle avversità. E io l'ho vista avvicinare queste avversità e ho detto, no Signore, io non so cosa sta accadendo, ma sento che non è positivo, aiutami a trovare almeno una persona che riesce a vedere quello che vedo io. Fratelli, siete arrivati voi. Il Signore mi ha ascoltato, Io ho aperto il cuore e lui mi ha ascoltato. Siete arrivati voi? La prima volta non sapevo come fare perché vi ho trovato proprio casualmente su YouTube, ho premuto e ho ascoltato un'ora e mezza, due di audio. Ho detto wow, che bello. Però non sapevo come conoscervi, non sapevo neanche che eravate una chiesa. Io pensavo fosse un audio buttato lì come tanti, no? E invece no, due giorni dopo mi ricompare un altro vostro audio. E dopo lì dico, no, ok, devo andare a vedere chi sono, come faccio per parlarci. E vi ho richiesto i corsi biblici. E il corso di guarigione e liberazione, cioè, mi ha dato veramente modo di guarire da l'ernia al disco, la gastrite cronica, che sono i miracoli che Gesù ha operato. Non ho parole per esprimermi, sono veramente grata, felice. Ed è solo materiale, però quello che ha fatto spiritualmente dentro è proprio un cambio radicale. Un cambio radicale dove, io ho iniziato a seguirvi, a capire che i tempi erano della fine. Non ci ho messo neanche un giorno per mettere in dubbio che stavano arrivando i tempi della fine, perché è come se me l'avesse scritto già dentro che sarebbe tornato. Perché io, in passato, ogni volta dicevo, Gesù, quando torni? Gesù, vieni giù. Quindi era come se in fondo, anche se non avevo mai letto l'Apocalisse, dentro di me fosse scritto. Quindi quando fratello Giuseppe ha detto che siamo nei tempi della fine, ho detto che bello. Quando ho iniziato a studiare le profezie ho detto che bello, manca poco Gesù. E io ero veramente sempre, sempre più felice. Dopo, niente fratelli, un po' dall'ansia mi sono fatta prendere, perché ho detto, cavoli, non mi sono proprio preparata. Quindi ho iniziato a prendere, che ne so, un pannello solare, il generatore di elettricità. Quindi fra i debiti che avevo ho iniziato, diciamo, a non comprare più detersivi, niente, perché da mangiare mi avanzava al lavoro, me lo portavo a casa. I termosifoni li ho spenti, grazie a Dio, ho una casa che mi permetteva di mettermi una maglia in più, soffrire un pochettino il freddo la sera, ma non ho pagato il gas, ho pagato poco, e poi quello che non mi è successo. Praticamente ho iniziato a farmi detersivi, deodoranti da sola, eccetera, quindi risparmiavo tantissimo. E poi piano piano mi arrivavano cose assurde, perché io dicevo, Signore, tu puoi aiutarmi anche economicamente. Mi sono arrivati i soldi nelle maniere più assurde. Mia madre che ha vinto all'otto 1.000 euro, un mio ex titolare che mi doveva dei soldi. Insomma, fratelli, io non pensavo di sistemare sto prestito prima di partire, non sapevo come sistemarlo e l'ho saldato. Le bollette che mi arrivavano sempre, meno 70, meno 50, insomma, che loro dovevano darli a me, tra parentesi, cioè che io avanzavo. Comunque, fratelli, miracoli dopo miracoli. Le persone che avevo intorno e che evangelizzavo avevano bisogno di sentir parlare di Gesù. Ho visto quanta gente che io non gli avrei dato neanche, diciamo, un po' di, come si dice, un po' di fiducia, invece hanno preso quello che di buono il Signore stava facendo. La gente che mi diceva, no Serena, a te si vede che tu ci credi veramente, dimmi, e io gli parlavo di voi, gli parlavo della Bibbia, gli parlo di Gesù. E tante persone si sono iniziate a avvicinare alla Bibbia. Addirittura una mia collega mi ha chiesto se avevo una Bibbia in più, gliel'ho regalata. Basta fare un passo e poi tutto il resto viene da sé. Gesù opera a tutti coloro che lo cercano, che lo vogliono, anche ai miei familiari. Comunque il vostro corso biblico mi ha aiutato a leggere le scritture, a evangelizzare, più che evangelizzare a testimoniare. Perché già prima operava, però mi vergognavo un pochettino, a volte lo facevo, a volte mi fermavo. Adesso invece sono praticamente un treno in corsa. E vi mando un bacione e vi ringrazio davvero tanto, tanto, tanto anche del supporto. Grazie, che Dio vi benedica, Gesù vi segua, vi guidi, vi indichi la via e vi continui ad assistere in questa missione. Un bacione, fratelli.
Grazie, dolcissima Serena, grazie, veramente meravigliosa la tua storia, perché si sente la presenza di Gesù che ti ha accompagnato, che ti ha guidato sempre, ti ha cresciuta spiritualmente. È bellissimo, grazie per condividere con noi, ti vogliamo bene.
Gloria, Signore. Bellissima Serena, si vede che sei una figlia di Dio. Si vede che il tuo cuore appartiene a Gesù. Amen. E lo vediamo anche da come Dio ti benedice finanziariamente e spiritualmente. E adesso benvenuta nella nostra piccola famigliola qui, se ti riceviamo a braccia aperte.
Amen.
E il Signore infatti ci ha mandato a raccogliere le pecore perdute, Ezechiele 34. Le pecore perdute, gloria al Signore, sai, dice, se non diventate bambini non entrerete nel regno dei cieli. E questa sorella è proprio una bambina di Gesù, per Gesù,
Amen.
Per il Signore.
Infatti c'è Irina che ha scritto, ascoltando la tua storia, Serena, quanto è dolce questa sorella, mi tocca molto profondamente, che brava, brava, un coccolone grande a questa sorella che testimonia.
Amen, amen. Non so, la sento come proprio una figliola, no? Cioè, proprio che, sai, parla col cuore, si vede l'amore di Gesù, amen. Si vede, cioè, quelli che camminano nella strada, nella sposa di Cristo, no? Si sente. E non è che il Signore chiede miracoli, no, è semplicemente che dai il cuore. Gloria al Signore. Lei ha detto che è una cosa che ha notato quando si è staccata un po' dalle religioni e ha cominciato a seguire Gesù, lo Spirito Santo, mm-hmm. e unirsi alla Chiesa mondiale di Cristo, la sposa di Cristo. Ha detto che la gente che incontrava, ha sentito, come ha detto, avevano bisogno di sentire parlare di Gesù. Gente confusa, sperduta, in cerca di risposte, avevano bisogno di sentire di Gesù. Non Dio, non Geova, non... chi lo conosce Geova? Nessuno. Dio? Nessuno, dice la Bibbia. Quando dice Dio è un nome così grande che la gente non ha neanche da che parte guardare. Quale Dio? Il Dio islamico, il Dio dei geoviani, quale Dio? Il Dio di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Gesù è un ponte per arrivare a Dio, che poi sono la stessa persona, però Gesù è il ponte, è la parola. Guarda, dagli una scrittura a questa sorella e a tutti i fratelli, 1 Corinzi 2, 1 e 2.
1 Corinzi 2, 1 e 2. E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza.
Cioè, diplomi teologici, lunghe storie, lunghe prediche, no. Verso 2.
Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. 1 Corinzi 2, 1 e 2.
Capito? E questa sorellina dice, avevano bisogno di sentire di Gesù. Perché Gesù è amore al 100%. Non c'è niente, a parte Dio, che sia amore al 100%. Ogni religione c'ha un po' di amore. Mm-hmm. E le religioni indù, le religioni indiane, c'hanno tutte un po' d'amore. E molte religioni lo usano anche come copertura per fare l'opera del diavolo di sotto, spacciandosi per il popolo di amore. E molte religioni lo fanno. Ma Gesù è una persona che è venuta, ha camminato qui, lo abbiamo visto, noi sentito nel cuore, i discepoli l'hanno visto di persona, lo hanno toccato, ha detto Giovanni, che le nostre mani hanno toccato, che le nostre orecchie hanno udito, che i nostri occhi hanno visto la parola fattasi carne. No. Allora, fratelli, avanti col nome di Gesù. E la cosa è che il mondo ha rigettato il nome di Gesù. Il diavolo trema, i demoni tremano. Il nome di Gesù è la cosa che fa la differenza, è la cosa che fa i miracoli. Infatti tu vedi tutte quelle chiese che enfatizzano sempre Dio, Geova, non concludono niente, non hanno relazione. Ma invece quei cristiani, quelli credenti che sanno che non possono arrivare a Dio o Geova, come vuoi chiamarlo, o Yahweh, c'è molti nomi di Dio, sanno che non puoi arrivare a Yahweh senza Gesù Cristo. Cioè, pregare a Dio non ha senso. Tu non puoi neanche pregare a Dio, tranne che nel nome di Cristo, tranne che nel nome di Gesù. Tu guarda, basta che leggi le epistole di Paolo e anche gli altri apostoli. Sempre Gesù, Gesù, Gesù. Ti piego le ginocchia al Padre nel nome di Gesù Cristo, mio Signore. Alleluia. Un abbraccio serena, bellissima testimonianza. Dio ti benedica. C'è una bambina?
Sì.
Asia, mi sembra si chiama.
Sì. Che Dio ti benedica con la tua bambina. Deve essere bella come te, dolce come te e che Gesù ama come te.
Abbiamo visto le loro foto? L'altro giorno alla tavola abbiamo ascoltato questa testimonianza e visto le foto.
Ok, ok. Grazie.
Amen, grazie. Alleluia. Signore. Ti amo Gesù. Allora vado al prossimo che... Infatti andiamo alle notizie, facciamo lo studio delle notizie mondiali, sempre con la Bibbia in mano, con le profezie davanti a noi per capirle meglio. Iniziamo con Libero Quotidiano. Finlandia, la colonna di tank spedita in treno al confine con la Russia. La terza guerra mondiale inizia a Tampere? Qual è la risposta, sì o no?
Hai capito tutto?
Cosa significa Tampere?
Appunto, sapevo, ho capito che non capivi.
No, sta iniziando praticamente.
Io devo interpretare domande che tu non mi fai.
No, ma questo significa che la terza guerra mondiale sta venendo?
Allora, Tampere deve essere sicuramente...
Ah, tu non lo sai?
No, però, se certe cose puoi cercare di indovinare.
Ah, sì.
La terza guerra mondiale inizia a Tampere. Probabilmente se vai su internet, Tampere, o Tampere, o come si chiama, è una città finlandese al confine con la, con la Russia, dove arrivano i carri armati finlandesi.
Ah, è una città?
E questo è quello che indovino io, tu però...
Non è una parola italiana questa.
No, tu vedi poi se ho indovinato giusto.
City in Finland.
Eh?
City in Finland.
Italiano.
Una città in Finlandia.
Perfetto, allora è così, no? E, per associazione si capisce, no? Se la colonna di tanks, cioè tanks in italiano si dice carri armati, spedita in treno al confine con la Russia, quindi dalla parte finlandese. Allora, il titolo del giornale dice Finlandia invia... una colonna di tanks carri armati al confine con la Russia
E poi la stampa la Finlandia ora si protegge dalla Russia, ecco il convoglio di tank diretto al confine,
capito?
Perché la Finlandia si sente minacciata?
Perché l'America la sta spaventando, l'America sta dicendo la Russia vuole invaderti, inviare armi all'Ucraina così che la vinciamo, vinciamo la Russia in Ucraina, se la vinciamo in Ucraina così non invade la Finlandia, la Svezia, la Repubblica Moldova, la Polonia, perché se non vinciamo la Russia in Ucraina questi invade tutti perché Putin vuole fare una... Vuole fare un nuovo patto di Varsavia, nuovo impero sovietico. Ma Putin sicuramente vorrà il controllo mondiale come tutti. E come la Germania, che ha già cercato di farlo, come l'Italia, che ha cercato di farlo. Ci vuole solo l'uomo adatto ed ecco che arriva nazismo, fascismo, capitalismo americano e impero sovietico. Cioè, la Russia è conciata male, ma non è peggio dell'America. Tra i due mi sa che è peggio anche l'America, perché l'America ha fatto 100 guerre di più di quella che la Russia ha fatto. L'America non ha mai conosciuto un giorno di pace, ma mai conosciuto un giorno di pace. È ancora in guerra con la Corea del Nord, attualmente c'è guerra ufficiale con lo Yemen e altre due nazioni, mi pare che la settimana scorsa parlavo di questo, l'America c'è tre guerre in corso. E allora la Finlandia si spaventa perché già la Russia in effetti ha invaso la Finlandia nella seconda guerra mondiale. Lei si è presa la Finlandia, la Germania si è presa la Polonia, si sono divisi la Polonia, insomma, e poi voleva prendersi la Russia. Ecco, e allora la Finlandia cosa fa? Spedisce i treni, ecco qui, c'è la foto con i treni carichi di carri armati?
Sì.
Ce l'hai?
Sì.
Ecco, e qui c'è una foto del giornale Libro Quotidiano che si vede un treno carico di carri armati, c'è anche un video che fa vedere. Ho guardato su YouTube e ci sono i video di questi treni carichi di tanks che vanno alla frontiera con la Russia. Insomma, conclusione, tutto procede secondo copione, proprio in passo con le profezie. Matteo 14.
Ci sono anche le notizie che parlano della guerra nucleare. Le leggo?
Sì.
Il Meteo dice guerra Ucraina. TV di Stato russa simula attacco nucleare. A Parigi, Londra e Berlino nessun sopravvissuto.
Capito? La TV di Stato russa fa delle simulazioni alla televisione di guerra nucleare e come conseguenza Londra e Berlino non sopravvive nessuno. Questo è un messaggio per gli occidentali. Ovviamente non sopravvive neanche a Mosca oggi, però loro ci interessa che... Sky TG24?
La Russia presenta il missile nucleare Sarmat. Può colpire Berlino in 106 secondi.
Quindi la Russia sta pubblicizzando quanto è ben armata, perché non vuole che l'Occidente la vinca con armi convenzionali, perché sono crollate... le armi convenzionali del patto di Varsavia, e la Russia è molto più debole di prima, e l'Occidente ovviamente può vincere a livello convenzionale, non tanto l'Europa così com'è, ma se interviene l'America, perché la Russia paragonata all'Europa ha un esercito potentissimo, ne sta usando molto poco in Ucraina, però in una guerra tutto spiano la Russia può dare un filo da torcere anche a livello convenzionale all'Europa. Però subentrando l'America, certamente che perde, no? Però la Russia sta dicendo non vi sognate di vincerci con la vostra superiorità relativa a livello convenzionale, perché noi faremo una guerra atomica. Quindi è un modo velato per dire in 106 secondi noi colpiamo Berlino, Londra, Parigi. No, non fate scherzi.
E credi che succederà?
Ma non oggi, non domani, ma succederà. Io credo che quando viene l'Anticristo ci sarà la terza guerra mondiale a livello atomico. Infatti in Daniele 11 la profezia ci danno 5 guerre dell'Anticristo, va bene? E ce ne sono di grandissime, e sicuramente useranno la bomba atomica. Poi ci sarà quello che la Bibbia profetizza, la guerra atomica, Anticristo, Magog contro l'America. Questo però... un altro soggetto. Ma TGcom cosa dice?
La fine del mondo in pochi secondi, così la propaganda russa racconta la guerra.
Ecco, quindi televisione russa, teniamo presente che Putin c'ha l'83% di suo sostegno interno, mentre Biden in America c'ha il 40%, anche meno del 40% di sostegno. Putin c'ha l'83%, quindi quando dicono Putin è un assassino, Putin è un macellaio, Putin è impazzito, stanno dicendo 83% dei russi sono macellai, assassini, eccetera. E quindi praticamente l'America non è il modo di approcciare una nazione. Infatti c'è stato qualcuno che ha detto neanche Hitler durante la guerra lo si accusava di crimini, sai? Durante la guerra Hitler, perché c'era uno spirito di cavalleria, di educazione, quindi gli americani sono veramente dei cialtroni, no? La maniera che parlano, la maniera che si comportano. Qui abbiamo due contendenti, Russia e America, tutti e due hanno torto, tutti e due. Io, mia opinione, opinione mia, posso avere un'opinione, è più torto l'America, perché lei è l'America che ha cominciato la guerra, è l'America che ha provocato la Russia. È l'America che ha sostenuto il colpo di Stato a Maidan nel 2014 in Kiev. È l'America che ha sostenuto Kiev a bombardare il Donbass per 8 anni. E la Russia non ha mai fatto niente. E quando la Russia ha visto che nessuno faceva niente, allora ha spostato l'esercito, che è il classico modo di fare dei russi. Mentre l'America c'è un modo di fare diverso. dove c'erano i media, la propaganda, la televisione, i giornali, Hollywood, c'è un modo più, la CIA specialmente, un modo più subdolo di fare le guerre. L'abbiamo visto nelle nazioni che hanno fatto i colpi di Stato, Libia, Egitto, eccetera, Ucraina. Fanpage cosa dice?
La simulazione della TV russa. In pochi secondi colpiamo le capitali europee con la bomba atomica.
Ecco, quindi praticamente questi pazzi a piede libero adesso, tutti quanti rimettono allo stesso livello, parlano di guerra. Ha cominciato l'America. Adesso accusa la Russia che vuole usare l'atomica, ha cominciato l'America a parlarne. Quindi sono tutte e due, diciamo uno peggio dell'altro, no? Però c'è uno che ha iniziato, sono 8 anni che l'America provoca la Russia in Donbass, sono russi questi qua, è come se l'Italia avesse sparato, avesse cannoneggiato, ucciso 14.000 altoatesini nello spazio di 8 anni, non credo che agli austriaci gli sarebbe piaciuto molto, avrebbero fatto qualcosa, e questo che l'Ucraina sostenuta dalla CIA e dall'America ha fatto per 8 anni a Odessa. Cosa ha fatto a Odessa gli amici di Zelensky? Guardate un pochettino Odessa, c'era una dimostrazione contro il governo di Kiev, sono arrivati coi treni quelli a favore di Kiev, i dimostranti li hanno spinti, li hanno picchiati, questo, quell'altro. Si sono rifugiati in un edificio e gli hanno dato fuoco con le Molotov. Li hanno bruciati vivi una cinquantina. Kiev ha bruciato vivi una cinquantina di persone che manifestavano senza violenza. Cioè alla Russia questo non gli è piaciuto perché erano russofoni. Quindi come vedi, in apparenza sembra che Russia ha invaso l'Ucraina. Lo ha fatto. È giusto? È sbagliato? È sbagliato. Cosa deve fare? Seguire il Vangelo. Quando lo farà? Mai. Non lo farà mai, però rimane così. Però, attenzione, quando due litigano non è solo colpa, sempre solo colpa di uno, deve vedere anche l'altro. L'altro lo ha provocato, quindi almeno altrettanto colpevole o di più. Va bene, perché se io continuo a schiaffeggiarti in faccia per 8 anni, ti schiaffeggio e la gente muore, e tu a un certo punto reagisci alle cannonate, reagisci con le tue, è logico che io ti ho provocato, e davanti a un giudizio tutti e due colpevoli, ma più colpevole è quello che ha provocato per 8 anni. Ma i media in Europa non sono autorizzati a parlare di queste cose. Ho notato che quando vanno lì in televisione a parlargli tappano la bocca. Ma così, ma io le volevo chiedere un'altra cosa, e gli tappano la bocca. Perché se tu dici, guarda che hanno bombardato il Donbass per 8 anni, questa è propaganda putiniana. No, questi sono i fatti. Anche se al posto di Putin c'era Arlecchino, questi sono i fatti. Matteo 24, 24, 6, cosa dice?
Matteo 24, 6.
C'ho degli appunti qua, devo cercare di capirci qualcosa.
Sì, Matteo 24, 6 dice, sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti,
ecco, vai avanti fino al 10, va.
Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Matteo 24, da 6 a 10.
Amen, amen, amen. Infatti adesso stanno cominciando, e di chi è la colpa? La colpa è, non è quando nazioni senza Dio si combattono, cioè non è facile fare il giudice. In questo caso ha detto che la Russia è stata provocata per 8 anni. Sì. Questo, ovviamente in televisione mi direbbero se è putiniano, ma non sono né putiniano, potrebbe essere presidente chiunque, è vero che le hanno bombardati per 8 anni questi qua, però nessuno ne parla. Allora vuol dire che Putin ha ragione? No, non ha ragione, lui dovrebbe seguire il Vangelo, amare il nemico, offrire l'altra guancia, allora avrebbe ragione. Però facendo così si è messo al stesso livello delle capre.
Sì, però tu l'hai detto spesso che lui dovrebbe difendere Donbass, la zona dei russi, però lui invece sta esagerando con questa guerra.
Sta invadendo
tutta l'Ucraina.
Sì, sì, ma l'ho già detto, sta sbagliando. Sta sbagliando andare a Kiev, ce l'ha circondata, poi non ce l'ha fatta, si è ritirato, eccetera. Perché strategicamente, militarmente, il passo era giusto. Circondare Kiev, far arrendere il governo e tutto era sistemato. Però lui non aveva capito che da 8 anni che la CIA addestra la NATO, l'ha anche detto ufficialmente, hanno addestrato il governo, l'esercito di ucraino per combattere appunto la Russia. Quindi erano armatissimi, eccetera. Infatti la Russia era impreparata a questo. Lo stesso di quando Stalin ha invaso la Finlandia. Hitler ha visto che la Russia, invadendo la Finlandia, quasi perdeva, allora ha detto: noi andiamo lì in Russia, facciamo una passeggiata, un mese, due, tutto risolto. E invece una cosa quando i russi invadono la Finlandia e la seconda guerra mondiale e i soldati erano demotivati, che ci facciamo qui a ammazzare gente che non ci ha fatto niente. È lo stesso spirito delle truppe russe in Ucraina adesso. E un altro conto quando Hitler invade la Russia e allora lì si scatena l'inferno e allora la Russia è la Russia che ha vinto la seconda guerra mondiale, non l'hanno vinta gli alleati, al di là di tutte le propagande bla bla che ufficialmente puoi controllare. La Russia ha distrutto l'80% dell'esercito nazista. Se Hitler avesse avuto quella in Normandia, gli americani e alleati non sarebbero sbarcati in nessun caso. Però ha fatto lo sbaglio, però perché è un anticristo Hitler, no? Ha fatto lo sbaglio di andare in Russia e lì ha perso la guerra in Russia, come l'ha persa Napoleone e come la perderanno gli americani adesso, come la perderanno gli europei, perché la Russia, nessuno vince contro la Russia. La Russia non può vincere perché è chiamata nelle profezie a dirigere l'impero mondiale dell'anticristo che viene, Magog. Quindi nessuno può vincere la Russia, basta leggere le profezie. Però è solo che gli alleati, l'Europa, Bruxelles, queste cose non le sanno. D'accordo?
Okay.
Va bene, quindi Dio non è mai dalla parte di Putin, di Biden, della Russia, dell'America. Dio è al di sopra. Quando Roma combatteva contro Cartagine, Dio non era per Roma. Va bene, tutte le guerre sono sbagliate. Però io dico questo per bilanciare la propaganda occidentale che sembra che è tutta colpa di Putin. E lui ci avrà la sua parte di colpe, ma l'America è uguale se non peggio. Questo sto cercando di dire. Bene, qui siamo nel mezzo delle profezie. Matteo 24... sentirete parlare di guerra, rumore di guerra, e questo è superato, adesso non sono più rumori, adesso sono guerre, siamo arrivati alle guerre, lasciate perdere i rumori. Si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie e pestilenze sono arrivate, e la pandemia, le carestie ci sono state, ci sarà, ma arriva una carestia come mai prima. Adesso le multinazionali hanno tolto, fanno le arance senza seme, limoni senza seme, uva senza seme, e cereali che dopo un anno non producono i semi per la prossima semina. Insomma, il mondo ha messo la testa dentro il nodo scorsoio, che sono così ciechi che si fanno ipnotizzare dai serpenti delle nazionali che gli vendono i semi che non si riproducono. Quindi quando viene la carestia il contadino non potrà riprodurre, nella maggioranza dei casi. Ci sono quelli piccolini nelle campagne, come siamo qui noi, possiamo farlo. Siamo in una zona agricola, qui non c'è problema. Però quelli delle città che mangiano il pane, mangiano la pasta che viene prodotta da coltivazioni di semi che non si riproducono, e quelli avranno problemi, perché quando ci sarà la carestia quelle cose lì non saranno prodotte, va bene, e nelle città non arriva niente, in molte città. Cioè un po' come adesso in Ucraina, che l'Ucraina un po' era il granaio d'Europa, l'Ucraina, Eppure adesso è tutto bloccato, infatti tutti i prezzi vanno alle stelle, l'Unione Europea cade a pezzi perché nessuno vuole, tutti vogliono fare la voce grossa contro Putin, la Russia, però nessuno vuole pagare il gas, nessuno in rubli, nessuno vuole fare meno del frumento, eccetera. Insomma, arriva una carestia mondiale, quello che succede in Ucraina succederà nel mondo e anche peggio. E va bene, allora guarda, diciamo questo, guarda, prima della pandemia mondiale tutto andava bene e tutto filava liscio, però è arrivata la pandemia e è arrivata, hanno seminato i semi della carestia che viene, il lockdown e tutto. È una pandemia che non se ne vuole andare praticamente, non se ne vuole andare e adesso... ci sono guerre, parlano addirittura, non più rumori di guerre, ma adesso parlano di guerre atomiche. Adesso le guerre convenzionali non bastano più. Guerre atomiche. Guarda cosa ha fatto Hitler. Piuttosto che arrendersi, si è dato fuoco, si è incendiato, ha dato ordine a tutti i suoi generali, combattete fino all'ultimo uomo e morite per la Germania, intanto io mi do fuoco. Quindi, prima ce n'era uno così pazzo in Germania e qualcun altro. Ma adesso i pazzi, non è solo uno Hitler, adesso sono tanti pazzi, dappertutto, Europa, Russia, America. Qui adesso è diventato un linguaggio giornaliero. Io vi bombardo con i missili atomici, in 106 secondi Berlino, Roma, Parigi, Londra, tutte le città che mi fanno guerra, spariranno. Infatti le profezie parlano che crollerà il sesto impero mondiale, che è Roma, che viviamo negli ultimi giorni dell'impero romano, che sarebbe il sacro romano impero, c'è ancora il Papa. E io credo che arriverà una bomba atomica su Roma e sparirà, perché il sesto impero mondiale, Roma, deve sparire.
Quando
perché,
credi che succederà?
Perché deve far posto al settimo impero mondiale guidato dall'Anticristo. Infatti, insieme a Roma, l'Anticristo distruggerà Roma e Italia, distruggerà anche altre due nazioni. In Daniele 7 dice l'Anticristo distruggerà tre nazioni. Va bene?
Abbiamo fratelli a Roma. Quando credi che succederà?
Beh, ti do un'opinione.
Sì, un'opinione.
Non è che la Bibbia ti dà date.
Sì.
E succederà in una... guarda Daniele 11, guarda. In una delle cinque guerre dell'Anticristo succederà. La mia opinione... 44, basta.
44.
Questa secondo me è la distruzione di Roma, Italia e altre due nazioni europee. Il Daniele 11, 44, la mia opinione.
Ma notizie...
Non sono un profeta così perfetto. Va bene, ogni tanto faccio quello che posso.
Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti. Daniele 11,44.
Ok, la settentrione ovviamente significa nord, e quindi delle cinque guerre dell'Anticristo, che cominciano subito verso 22-23, lì comincia la prima guerra, e il 44 è la quinta guerra, a parte naturalmente la guerra contro Babilonia, Apocalisse 17-18, e a parte che le guerre sono sette in tutto, con l'Armageddon che è la settima guerra. Va bene.
Questa è la quinta?
Questa è la quinta. La quinta di Daniele 11. Poi c'è la sesta, Apocalisse 17, che è distruzione di Babilonia e America. Va bene, come la vedo io. E poi c'è la settima guerra, che sarebbe quella di Armageddon, il giorno del Signore, Apocalisse 19, 11. Allora, il verso 44, l'Anticristo riceve notizie. E la notizia viene dall'Oriente. Chi c'è in Oriente da dare brutte notizie? Ci sono due nemici formidabili in Oriente, chi sono?
La Russia, la Cina,
no,
l'India.
No. L'India e la Cina, che la Russia non è Oriente. Sì, c'è un pezzo in Oriente,
sì,
d'accordo,
sì.
Ma la Russia che conta è la Russia bianca, e a ovest degli Urali. Urali, ovest, quella è la Russia bianca. Allora, dice notizia dall'Oriente, virgola, e dal settentrione nord. Lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere i molti. Allora, questa è l'unica guerra in tutta la Bibbia, ovunque guardi, l'unica guerra che l'anticristo combatte, dove dice che lui va a combattere al nord. Ora, siccome lui abita la sua villetta, la sua abitazione, e a Gerusalemme, infatti lo dice al verso 45, leggi.
Verso 45. Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo, poi giungerà la sua fine e nessuno gli darà aiuto.
Allora, il Monte Santo nella Bibbia è solamente Gerusalemme. Allora, fra il mare e il Monte Santo. Allora, lui la pianterà a Gerusalemme o a fianco di Gerusalemme, va bene? Il Monte Santo è Moria, dove Abramo ha offerto Isacco. E il mare. Quindi il mare lì ce ne sono tre. C'è il Mar di Galilea, il Mar Morto e il Mar Mediterraneo. Lui pianterà la sua tenda lì. Quando lui collocherà l'abominazione della desolazione che darà inizio alla tribolazione, lui abita lì, trasloca lì. Lui viene da Magog, ma lì non gli interessa abitare a Mosca. Non gli interessa abitare a Bruxelles. Gli interessa abitare nel centro del mondo. Qual è il centro del mondo?
Israele.
Gerusalemme.
Gerusalemme.
E perché lì è il centro delle tre religioni principali, islamiche, ebraiche e cristiano. Va bene, questi qui da soli hanno islamici 1,5 miliardi e cristiani sono 2,2 miliardi, tutti nominali, quasi tutti, e poi ci sono 16 milioni di ebrei. Sono le tre monoteistiche, adorano per diversi versi quello che dovrebbe essere lo stesso Dio. E lui controlla Gerusalemme, lui controlla le tre religioni, controlla il mondo, quindi trasloca lì. Allora ecco perché dico, lui sente notizie cattive dal nord, ma lui è il re del nord, lui viene dal nord Magog, perché lui abita al sud, ha preso controllo di Gerusalemme. E allora sente brutte notizie, e allora lui va, sente brutte notizie, come dice a 44, dal settentrione e dall'oriente. All'oriente ci sono due mostruose potenze armate di bombe atomiche. Chi sono queste? Forza.
Al nord?
A Oriente.
A Oriente, Cina e India.
Cina e India. Quindi secondo me, e ripeto secondo me, va bene, che la Bibbia non specifica, è una guerra atomica tra la Cina e l'India che sono decenni che si stuzzicano. Che l'India c'ha territori grandissimi, arriva fino all'Himalaya, e la Cina vuole espandersi come ha fatto gli Stati Uniti, che si sono espansi i territori indiani, i territori messicani e adesso tutto il mondo. Insomma, la fame viene mangiando. E io mi aspetto che questo qua, brutte notizie, appunto di spaventare l'anticristo. L'anticristo si spaventa, e questa è una cosa seria qua. Ok, qui secondo me c'è una guerra atomica tra Cina e India. E poi, però dici anche brutte notizie dal settentrione nord, e secondo me queste sono tre nazioni che si ribellano all'anticristo. Delle 10 nazioni, 3 si ribellano. E lui allora dice, parte con furore, verso 44, per distruggere e disperdere molti. Quindi va al nord, Europa, distrugge 3 nazioni, che secondo me una di queste è la distruzione dell'impero romano, del sesto impero, sesta testa del dragone, Apocalisse 17, rappresentata dal Sacro Romano Impero, Roma, va bene? E quindi, e questo secondo me è la distruzione dell'Italia, principalmente Roma, che secondo me, lo so che sto dicendo cose grosse, ma sarà una bomba atomica che distrugge tutta Roma. Fratelli romani, quando succederà, adesso ti chiedi?
No, non quello. Chiedo, tu dici che distruggerà 3, una di queste potrebbe essere Italia. Il fatto che potrebbe essere Italia è la tua opinione, ma il fatto che l'anticristo distrugge 3 nazioni non è una opinione.
Non è opinione.
Perché è scritto in Daniele 7.
Daniele 7.
Daniele 7 dove?
Daniele 7 e devo cercarlo.
Anche io.
Daniele 7, te lo trovo subito.
Daniele 7, 24. 21
a 25.
Ah, 21.
Leggi 21 e poi salta al 25.
Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento. E 24. No?
24?
Sì. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. E dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re.
Perfetto. Abbatterà 3 re. Anche verso 20, Angela.
Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna. Daniele 7, 20, 21 e 24.
Ecco, verso 20 dice il corno che spuntava davanti al quale ne erano caduti 3. Quindi le 10 nazioni che lo sostengono, cioè non è che possono uscire, sai, quando entri, quando ti unisci a Cosa Nostra, non è che dici adesso io basta, me ne vado, e ti fanno anche la pelle, perché sai troppo. E quando l'America, Stati Uniti del Sud, volevano dividersi dagli Stati Uniti del Nord, hanno detto no, non ci conviene, preferiamo farti la guerra, la scusa è pronta, liberare i neri. Quindi fece la guerra di secessione, 4 anni, 500.000 di morti, 600.000, va bene, e gli Stati Uniti del Sud hanno dovuto, a denti stretti, ce li hanno ancora stretti oggi, far parte degli Stati Uniti. E così l'anticristo lo stesso, no, non potete andarvene, ci saranno un sacco di motivi. È come adesso che l'Inghilterra ha voluto uscire dalla Unione Europea, se esci ti carichiamo di penalità che tu non puoi neanche permettere. Infatti ancora non ha pagato niente perché l'Europa vuole la luna. Ci siamo fino a qui?
Sì,
okay,
sì, grazie.
Quindi è chiaro, no?
Sì, sì, sì.
Dio ci aveva annunciato di questo che succede, che adesso si minacciano mostrando i missili uno all'altro, digrignando i denti, mostrando le zanne, questi mostri, questi dinosauri, numero uno, innanzitutto America, Russia e Cina naturalmente, mostrano i loro denti atomici, sai quando i cani ringhiano, stanno facendo così, e quando i due cani ringhiano, prima o poi si azzannano. Se non succede niente, infatti si azzaneranno, ma Dio ci annunciava però delle scelte scellerate dei popoli, dall'America, di Putin, della Russia, della Cina, dell'Unione Europea, sono tutti scellerati perché non hanno Dio, non hanno Cristo, e non avendo il Signore avrebbero scelto male, va bene, per avere il vero Signore, e però è Gesù Cristo, attenzione a non sbagliare di quale Signore parliamo qua. E allora, non avendo il vero Signore, non avendo Gesù, non c'hanno altra alternativa se non la guerra. Guerra, odio, morte, sono sempre la soluzione per quelli che non hanno l'alternativa della pace di Dio. Non hanno Gesù Cristo, non hanno il principe della pace, come potrebbero fare una vera pace? Fra poco arriverà una pace in Ucraina, arriverà la pace. Ma, vedi, già Biden e l'America stanno seminando insieme a Zelensky i semi per la prossima guerra, perché insultano, offendono, denigrano la Russia in tutti i modi. E la Russia, se tu studi la storia, la Russia non si dimentica queste cose. La Russia aspetta, è un orso paziente. Lo vede che adesso non può vincere a livello convenzionale. Però ci sarà uno stravolgimento negli anni futuri, che le carte in tavola saranno cambiate. Già adesso la Germania si sta staccando dalle politiche americane. Più di così non può, perché è sotto controllo delle basi americane in Germania. L'Italia è lo stesso. Ma questa guerra sta rimescolando le carte e vediamo che la Germania si sta staccando. Italia, la maggioranza, 60%, se non il 70%, sono contrari a mandare armi in Ucraina, sono contrari alla guerra. La Germania, non solo la percentuale, ma la Germania è spaccata. Solo che Scholz deve fare buon viso a cattivo gioco e deve mandare armi o far finta di mandare armi in Ucraina. Però stanno litigando adesso perché non possono mandare armi letali più pesanti. E apparentemente non è chiaro che armi letali stanno mandando. Sembra che sta mandando dei carri armati, ma non abbastanza. Mi pare, quant'è che hanno detto? 30 o 300 carri armati, una cosa, mi pare 300 carri armati, ma non sono un granché, perché oggi con le guerre missilistiche 300 carri armati non è che vince. Sì, sono carri armati i migliori, però con i missili non può fare niente. tanto più che adesso Putin sta facendo dimostrazioni con i missili ipersonici che dalla Russia a Berlino sono 102 secondi, a Parigi pochi secondi di più. Va bene, questo è quello che...
Fino vado adesso, al prossimo?
Penso che è sufficiente.
Parliamo della libertà di stampa. Citiamo il Fatto Quotidiano. Libertà di stampa, ora l'Italia è peggio di Tonga e Gambia. Poi Opti Magazine. La RAI dice stop alle notizie dalla Russia. Giornalisti e inviati imbavagliati, e non solo in Italia. E anche giornalisti Italia.
E inviati di stampa imbavagliati, e non solo in Italia. Queste sono notizie sui giornali, non sono i giornali grandi come quelli della Sera o i giornali di Agnelli e la Fiat, se aveva la stampa, ma si è comprata anche la Repubblica, no? Quindi la Repubblica e la stampa è la stessa capocchia, e tutto dipende da Torino. Quindi quattro gatti possiedono quasi tutta la stampa, e i poveracci che incollate alla televisione a ascoltare quello che dicono. Dimmi.
Giornalisti Italia, Molise, imbavagliati contro la legge per l'editoria.
Ci sono dei giornalisti che si sono imbavagliati, hanno fatto delle foto anche, sono imbavagliati perché con le nuove leggi stanno imbavagliando la stampa. Ora accusano la Russia che i giornali non sono liberi,
ma è vero
che in Russia non c'è libertà, però in Occidente è uguale, solo che cambia lo stile. C'è la prostituta aperta e c'è quella che invece fa finta di essere seria. Capito? Non è che c'è libertà di stampa. Tu, durante la pandemia, tu potevi parlare contro quello che il governo faceva.
No.
Ti censuravano, abbiamo dovuto cambiare il linguaggio. L'Italia e tutto l'Occidente fanno la voce grossa. Voce grossa contro le nazioni che esercitano il controllo dei giornali. Cina, Russia, e veramente li controllano, è logico, e sono tutte così le nazioni imperialistiche, no? Però anche se in modo diverso i media di Occidente sono sotto il controllo dei potenti, va bene? E allora tra gli Agnelli e Berlusconi, va bene, e poi c'è il Partito Democratico che controlla quasi tutta la RAI, insomma questi qui controllano tutto. E tu fai sacchiotto che accende la televisione perché la signorina è simpatica, perché il presentatore c'ha una parlantina favolosa e sembra che sanno cosa dicono. Sì, sanno, stanno leggendo un bigliettino.
È tutta propaganda.
Comunque tra Agnelli, Berlusconi e le sinistre e controllano tutti i media praticamente.
Wow,
sono tre. Il capo del PD e Berlusconi e Agnelli hanno mano, non so se al 90% o 95% dell'editoria, televisione e media, una cosa così.
La media dovrebbe essere non vendibile.
E invece le multinazionali se le comprano. La multinazionale in Europa, in Italia sono due multinazionali, che una è Agnelli, è la casa Agnelli, e l'altra è Berlusconi, sono le due. E poi c'è un partito politico, le sinistre, che loro gli si infiltrano sempre da tutte le parti. Insomma, tutti i luoghi dittatoriali, il controllo viene dai governi. In Italia e in Occidente i giornalisti non vengono arrestati, va bene, dal governo apertamente, questo è buono, ma ugualmente vige un sistema che tappa la bocca ai giornalisti. Va bene, quindi hanno il loro sistema per... L'abbiamo visto, l'abbiamo già visto ultimamente, nella pandemia... Ora lo vediamo con le notizie scomode durante la guerra in Ucraina. Le notizie scomode non le danno.
Sì.
E quando ogni tanto c'è qualcuno che non è di tra quelli che leccano le scarpe agli americani, e loro gli tappano sempre la bocca. Quello non può dire quello che vuole. Appena dice qualcosa che è buono... No, ma noi io voglio fargli una domanda su qualcos'altro, e cambiano il discorso. Capito? Questi propagandisti travestiti da presentatori televisivi. Sono attivisti. Cioè, cos'è attivista? Uno che fa propaganda. Quindi cambia lo stile, d'accordo, non ti arrestano come in Cina, magari in Russia, e meno male per questo, ma la verità è, diventa sempre un bene più raro, la verità diventa sempre più preziosa.
Amen, amen, Dio ci aiuti. Rimaniamo nella Bibbia e vicini a Gesù per sapere la verità. Vado al prossimo, il giornale New York Times. The era of cheap and plenty may be ending.
Ah, anche in rima questo. Oh. Cheap and plenty may be ending. Tradotto, l'era delle cose a buon mercato e dell'abbondanza sta per finire.
E cosa significa questo?
E questo è il New York Times,
sì.
Il primo giornale al mondo. Questo è il giornale dei globalisti. Globalisti americani.
Ah, per quello è il primo al mondo.
Cioè, quando leggi un giornale o guardi la TV, non devi chiederti come si chiama il canale TV, come si chiama il giornale, no, devi chiederti a chi appartiene. Quando leggi la Repubblica o la Stampa, non devi leggere la Stampa o la Repubblica, devi leggere Agnelli. Quindi, con grandi paroloni, grandi bla bla bla, alla fine l'acqua deve andare al mulino degli Agnelli, ovvero di Berlusconi. Berlusconi, che è un fenomeno della scienza alla sua età, lui fin quando c'è la televisione può fare tutte le cause che vuoi, lui ci avrà sempre un esercito di 50 avvocati, ci pensano loro. Cambia il governo, lui cambia la giustizia, ma lui è, no, non puoi smuovere un multinazionalista che ha tutte queste televisioni, non puoi, non si può, è impossibile. Dimmi.
Cosa significa che l'abbondanza, l'era dell'abbondanza sta finendo, cioè come sarà il futuro?
Vuol dire che l'era del materialismo babilonico, all'americana per intenderci, sta rallentando e finirà. Infatti nella Bibbia c'è un capitolo della Bibbia dove ti dice quando questo finisce. C'è un capitolo profetico nella Bibbia che ti dice quando il materialismo americano, europeo e cinese finirà. C'è un capitolo. Due capitoli.
Americano sì, perché c'è la distruzione della Babilonia.
Sì, ma l'America rappresenta il materialismo mondiale.
Sì.
Infatti le navi restano lontane di là. Sì. La prostituta che noi commerciavamo, facevamo soldi, dove venderemo?
In Cina.
Scarica nelle immondizie. C'è la foto lì della nave carica lì?
Sì.
Cos'è che c'hai lì?
Containers.
Tutti i container, migliaia di container ammucchiati. E allora, Apocalisse 17-18 sono due capitoli, distruzione della Babilonia America, che rappresenta la Babilonia mondiale. Quando crolla il materialismo americano, crolla tutto il sistema materialistico. Però apparentemente, attenzione, qui non cade foglia nel mondo politico, non cade foglia che il globalismo non voglia. Capito? Qui quando succede qualcosa a livello mondiale, capito? Alza gli occhiali da sole e guarda verso i globalisti.
I nuovi dei del mondo.
Capito? Guarda il Dio del mondo e loro nella carne, nei soldi, nella monnezza ci sguazzano. Allora, se il materialismo babilonico del mondo sta rallentando, si avvia alla fine, dico io. Fratelli, che dovete comprare qualche, vi serve un trattore, datevi da fare, investite in quello che vi servirà, che anche potreste non poterlo trovare tra poco, cose elettroniche. Comunque, il fatto che il diavolo non gli serve più il materialismo, che noi siamo consumatori per loro. Il sistema materialistico dovrà essere distrutto nel piano del riassetto del globalismo mondiale, cioè il famoso reset, italiano riassettare, ricominciare, riprogrammare, restart, riavviare, questo è il reset, si traduce così il reset.
Perché al diavolo non serve più il materialismo, visto che ha funzionato così bene come arma per schiavizzare i popoli durante tutti i secoli?
No, perché la Bibbia te lo dice, perché al diavolo non gli serve più il materialismo. quello che sento io, perlomeno ti dico, è che il diavolo addirittura a marce forzate sta spingendo il raggiungimento della sua soluzione finale. Qual è? Apocalisse 13, marchio della bestia. Una volta che lui ha microchipato, secondo me microchipo sarà quello che sarà.
Ah.
Una volta che il diavolo ha marchiato, secondo me col microchip, tutto il mondo, non gli serve più schiavizzare la gente tramite materialismo.
Sì, perché con il materialismo il diavolo ruba i cuori della gente, però con il marchio della bestia ruberà le anime.
No, diventeranno perfetti robot. Come tu vai alla lavatrice, clic clic clic, lavaggio automatico, e anche c'è una macchina che ti li asciuga anche con un altro clic. Capito? Gli uomini saranno sotto controllo come bestie, come un bue, come una capra, come un asino attaccato a un carretto, solo che non lo sanno. Saranno attaccati al carretto del diavolo, col diavolo seduto con la frusta, e il popolo del mondo come asinelli a tirare il carretto del diavolo, ma non lo sanno. Quando sì. Costruivano la Torre di Babele non lo sapevano che era per la gloria di Satana. Quando quegli evangelici tedeschi andavano a combattere per Hitler non lo sapevano che era per la gloria del diavolo. Perché? Perché hanno ricevuto il marchio di Hitler, il marchio, virgolette, 666 di Hitler. E secondo loro Hitler era anticristo. No, lui è uno. Vuole portare l'ordine in Europa. Hanno portato ordine in Polonia, in Russia, in Francia, in Belgio, ovunque hanno invaso, portano l'ordine tedesco e si salve chi può. Quindi i globalisti ormai possiedono più o meno tutto quello che nel mondo conta, cioè tutti i soldi, le banche, cioè se tutti sono indebitati, ma insomma dove sono questi soldi? Chi possiede tutto se tutti sono in debito? I globalisti? Chi sono? Nessuno lo sa. Società per azioni anonime, cioè come i ladroni, come i criminali, come i furfanti, anonimi. E per questo stanno cercando di liberarsi al più presto di quelle ultime scocciature, seccature, va bene, che il cosiddetto globalismo all'americana cerca di eliminarli. Loro non vogliono il globalismo, va bene, e allora non vogliono sottomettersi. Cioè le nazioni che non vogliono sottomettersi al globalismo all'americana, e poi c'è anche quello russo e cinese, che quello arriverà dopo, però arriverà. Allora le nazioni che non vogliono sottomettersi al globalismo, ecco, vengono tacciate e indicate come nazioni canaglia, ribelli, sono nazioni che si ribellano all'impero americano, veramente. Un impero finanziario, un impero cinematografico di Hollywood, un impero della lingua inglese che impera. Adesso la lingua italiana è ridotta allo straccio. Tutto si sta inglesizzando in Italia. In Francia no, in Francia è una blasfemia. Se tu non parli francese non mangi nei ristoranti. E voi ne parli pas francese, ma andatevene all'inferno, parbleu. Cioè, se tu vai in Francia e non parli francese con l'accent de Paris, non conti niente, capito? Quindi io praticamente pregare e digiunare in Francia, no? E sono passato per la Francia, no? Venivo dall'Inghilterra con la macchina, attraversato solo ero, nel 1972. Allora, comunque, dicendo, i globalisti hanno ormai tutto quello che volevano, e allora ora cercano di liberarsi dalle nazioni che si ribellano. Chi sono? Principalmente Russia, Cina, Iran, la Corea del Nord, tutte le nazioni canaglia che il mondo, se non distruggiamo, non può sopravvivere. Quindi distrugge Saddam Hussein, l'Iraq, l'Afghanistan, la Libia, eccetera. Tutti quelli che hanno fatto gli americani la guerra contro la Siria, e perché non è che sono nazione canaglia come dicono loro, va bene, perché dice che Assad di Siria, lui non era democratico, allora guerra. Però l'Arabia Saudita, che vanno a ammazzare Khashoggi all'ambasciata turca di Istanbul, che la democrazia non sanno neanche cos'è in Arabia Saudita, tutto bene, perché sono aggiogate all'America. Però la Siria, l'Iran, Corea del Nord, la Russia e la Cina non lo sono, e allora sono tutte canaglia. stati canaglia. E allora questo credo che spiega quello che sta succedendo in Ucraina e perché. Cioè non è solo il Donbass, tranne che i russofoni, ma è proprio la Russia che mirano. E dopo che sottometterebbero, soggiogherebbero, se ci riuscirebbero, che non ci riusciranno, e poi sarà il turno di Cina, dell'Iran. Allora anche per questo i globalisti hanno cercato di fare terra bruciata intorno alla Russia, hanno spinto dentro la NATO tutte quelle nazioni già sovietiche dell'ex patto di Varsavia, e praticamente le hanno sedotte, le hanno corrotte politicamente, e poi se non bastava le hanno terrorizzate con i loro media che la Russia arriva la Russia. Ma no, la Russia è andata in Georgia, c'erano due regioni separatiste, perché lì erano russi e la Georgia li opprimeva. Proprio come in Ucraina, li bombardavano tutti e la Russia è andata lì, ha mandato i carri armati. La Russia crede di fare lo stesso in Ucraina, però non ha notato che la CIA ha avuto 8 anni di tempo per armare, addestrare, preparare una trappola. E l'ha preparata, la Russia c'è cascata dentro. Credevo che sarebbe stata una passeggiata. In 2 giorni ha vinto in Georgia. Sarebbe stato lo stesso in Ucraina, se non che l'Ucraina era pronta, la trappola era pronta. C'erano addirittura battaglioni nazionalisti, i cosiddetti nazionalisti e nazisti. E tutte le cose che adesso accusano la Russia di stuprare questo, quell'altro, loro lo facevano, ma non tanto gli stupri, ma bruciare la gente viva, eccetera. Non sto giustificando la Russia. Nella guerra sono tutti criminali, tutti. Cominciando con l'America che nel bombardamento di Dresda in Germania, in una notte hanno ucciso, le statistiche, i giornali dicono, dagli 80.000 ai 200.000 persone. Dresda. Quindi più di Hiroshima in una notte. Ora, se l'America ha fatto Norimberga a tribunale perché ha vinto la guerra, se perdeva la guerra ci sarebbe stata non Norimberga, ma ci sarebbe stato Nova York Berga, ci sarebbe stata l'America alla sbarra con tutte le... Cioè l'America non aveva problemi di uccidere 10.000 civili per prendere un soldato, o 100.000 morti in una notte in una città? Ma che razza di mostri che siete? Vogliono dimostrare a Hitler che loro potevano bombardare, quindi bombardano anche in Giappone Hiroshima, se non basta anche Nagasaki. No, ma non potevate bombardare un'isola deserta? No. Nagasaki, che era la città numero uno del cristianesimo in Giappone. Cioè, questa è l'America. Dobbiamo vedere al di là della Coca-Cola, al di là dell'hamburger, al di là di Hollywood e tutte quelle le perversioni che di là vengono. Insomma, in Egitto, in Libia, in Siria hanno fatto colpi di Stato. Il colpo di Stato adesso è ufficiale, l'ha fatto la CIA. Credo che in Ucraina sia la stessa strategia, infatti è un piano globale. Adesso è il turno dell'Ucraina. Adesso vogliono portare dentro la NATO Finlandia, Svezia, la Moldavia. E volevano anche l'Ucraina, però la Russia ha detto no, qui no, lei nella NATO, perché la NATO, lo dice, sì, però una è libera di unirsi con l'alleanza che... No, non sei libera, perché la NATO non è un'alleanza come l'Unione Europea. La NATO è un'istituzione solamente per la guerra, solamente militare, solamente di missili atomici. Voi qui a ridosso della Russia non li portate, già avete allungato l'accordo con i Baltici, la Polonia, la Romania, eccetera. Questo no. Qui, linea rossa. E quando Khrushchev ha portato i missili in Cuba, Kennedy gli ha detto o li togli o se no è guerra atomica. Ah, così ragionano gli americani. Però loro possono venire qua a cercare la Russia. Quindi c'è qualcosa che non va qui. Hanno torto tutti e due? Sicuramente. Putin anche lui è per la guerra. Imperialista anche lui, però i provocatori sono quelli di là. Persino la Germania l'ha capito, persino la maggioranza degli italiani sono contro. Ti appena dici una cosa che non è filoamericano, sei un putiniano.
No, no, non sono putiniano.
Quello che è giusto è giusto. E allora adesso vogliono tirare la corda, adesso vediamo, fra poco faranno sicuramente un compromesso in Ucraina, faranno un compromesso di sicuro, non è che può durare eternamente. Dalla profezia sappiamo che la Russia deve sopravvivere e sappiamo che anche se perderà sta guerra, che in nessun caso credo che la Russia si ritirerà dal Donbass, escluso, ma anche se la Russia ne esce con un occhio nero, però sappiamo che dovrà uscirne relativamente onorevolmente, perché dovrà diventare Magog. Quindi qui andiamo alle profezie. Allora, alla fine, appunto, in base alla profezia, la Russia dovrà recuperare la Russia. E non è che io sono filo russo, da lì verrà l'anticristo, Magog, ti pare. Stiamo solo vedendo cosa succede, e va bene. Quindi, dalla Russia verrà, Russia che si chiama Magog nella Bibbia, e verrà il grande capo che la Bibbia chiama bestia, o Gog, cioè l'anticristo. Va bene, e quindi questo lo vediamo nella profezia di Ezechiele 38:1-5. Va bene, fratelli nuovi, studiate il corso biblico profetico, va bene, così. Allora, quindi queste profezie cosa dicono? Che profezie dicono che questo capo, anticristo, prenderà controllo dell'Europa. Più precisamente, anzi, bisognerebbe dire, sarà invitato a diventare capo dell'Europa. Non sarà un colpo di Stato, come quello che hanno fatto gli americani a Maidan, o quello che la Russia voleva fare accerchiando Kiev. Non sarà così, ma l'anticristo sarà invitato a diventare capo di Bruxelles. E come lo sappiamo? Lo sappiamo dalle... non sono fantasticherie, sappiamo dalle profezie. Apocalisse 17, 12, 13 e Daniele 7, l'abbiamo letto prima, Daniele 7, l'undicesimo corno di Daniele 7, chiamato la bestia, in Apocalisse 17, 12, va bene? Lui sarà invitato, legge Apocalisse 17, 12, 13, per cortesia.
Sì, Apocalisse 17, 12.
Sì, i fratelli che hanno fatto il corso, queste cose le sanno, ripassiamole, fratelli.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, 12 e 13.
Gloria a Dio. Allora, quindi le 10 corna, 10 nazioni, 10 re danno potere alla bestia. La bestia, l'anticristo, non è che entra con violenza come quando distrugge le 3 corna. Lì lo fa perché lì a questo punto c'ha potere, c'ha 11 nazioni, può permettersi di distruggerne 3. 8 ancora lo seguono. Ecco. Quindi non fa un colpo di Stato, ma viene invitato. Dice, danno potere alla bestia. Apocalisse 17, 12, 13, daranno il loro potere alla bestia. Un po' come la Germania ha eletto democraticamente Hitler. Ecco, Hitler non ha fatto colpo di Stato. Quindi dicevo, il materialismo, la schiavitù bancaria, non sono adesso più necessari ai globalisti. Va bene? Fino adesso il mondo è stato tenuto schiavitù finanziariamente, le nazioni indebitate. Questo non sarà più fra poco, perché viene il marchio della bestia.
Il nuovo slogan che c'è in giro è che possiedi niente e sei felice. Non serve più materialismo.
Sì, come dire, cornuto e contento. Cioè, come dire, fai lo schiavetto, sta zitto, mosca, segui la televisione e sarai felice.
Perché
avrai una bicicletta,
non ti serve niente,
il fazzolettino rosso attaccato al collo con scritto Marx ti ama,
ma peggio Marx, dei comunisti,
Lenin ti vuole bene,
peggio dei comunisti,
beh, che non avevano macchia della bestia quelli là. Quindi ormai nel mondo non serve più il materialismo all'americana, perché il controllo è stato raggiunto, le multinazionali americane, europee, adesso anche i cinesi. C'è il controllo, la gente è schiava del materialismo, non possono vivere senza il telefonino nuovo. E ormai diciamo, le tasse, l'oppressione finanziaria e bancaria, è giunta al massimo della pressione sopportabile. Di più non puoi. Non puoi cavare sangue da una rapa, non si suicidano adesso, non c'hanno più, non basta la pensione, non c'hanno soldi. Adesso cosa fanno? Stanno togliendo i bancomat, stanno togliendo i soldi cartacei, tagliando tutto, e adesso toglieranno anche le tesserine, perché tutto computerizzato. Perché? Perché è attraverso i computer che si controllano i microchip. E allora il controllo satanico bancario non serve più, arriva un controllo satanico superiore, made in hell, fatto all'inferno. Ma con il marchio della bestia che viene, che secondo me è un microchipare mondiale, come profetizzato appunto Apocalisse 13, da 15 in poi, microchip, cioè marchio della bestia nella Bibbia chiamato, secondo me microchip. Allora, i globalisti non avranno più bisogno dell'oppressione bancaria. Cosa gli rimane ai poveracci supertassati? Gli rimangono le lacrime con cui piangono, non gli rimane altro. Non c'è altro che questi assatanati possono togliere a questi popoli ormai supertassati. E non puoi più, dovrebbero venderci il sangue. Vabbè, in India, quando c'è carestia, carestia appunto perché ci sono centinaia di suicidi in India. Quando c'è un po' di carestia, un anno va male, ci sono centinaia di suicidi perché non hanno soldi per comprare i semi dalle multinazionali, perché adesso i semi non riproducono più, e quando c'è una malannata che non hanno soldi da parte per i semi si suicidano a centinaia. Ma i giornali non te lo dicono, perché i giornali appartengono alle multinazionali, non ti danno queste notizie. Va bene, fratelli, quindi sta diventando sempre più importante esercitare il nostro dono di profezia. Per questo Dio da anni ci dice, cosa ci dice da anni? Che al più presto dobbiamo diventare autosufficienti. Dove? In qualche remota campagna di vostra scelta, con un pezzo di terra, acqua, un orto, 4 conigli, 4 galline, un orto, producendo magari con queste gazzette di plastica, poi sì, greenhouse. Pensiamo di farlo anche noi, ortaggi anche d'inverno, coprendo
serra
in italiano, sì. E quindi cercate di avere una casettina con delle serre, con greenhouse, e così che potete mangiare anche d'inverno i pomodori, le verdure. Una grande, grande benedizione. Una campagna con un pezzo di terra, con un orto, dipende quanti siete. Anche fatevi fare un pozzo, perché senza acqua non vivi. Per questo che vi diciamo che dovete diventare autosufficienti, fratelli. E c'è qualcuno tra di noi che è in ritardo. Fratelli che non possono partire, che non possono andare, prendere l'aereo, d'accordo. Il Signore vi darà saggezza ovunque siete. Ovunque siete, il Signore vi dà saggezza. Cosa fare? Come fare? D'accordo? Elia non poteva prendere l'aereo, anche perché non è stato ancora inventato. E allora Dio gli ha detto, vai, spostati a Sidone. Quanti erano? Ma sarà stato 100 chilometri di distanza, forse 50, guardate la cartina. Sidone era sul Mar Mediterraneo. Ed Elia si sposta là, non è che va in Sud America Elia. Dio gli ha dato un posto lì vicino, quindi se non... non siete in grado di volare, spostarvi, ok. Dio vi mostrerà magari, che so, nelle valli valdesi, nelle montagne valdesi, dove la chiesa valdese si nascondeva dalla persecuzione della chiesa, capito? Nel Monte Bianco, nell'Aspromonte in Calabria, negli Appennini, insomma, qualunque posto il Signore può trovarmi un posticino con dell'acqua. Va bene, poi chi vuole spostarsi fuori dall'Europa lo faccia, ma per cortesia pregate, chiedete al Signore, non dovete credere a me, chiedete al Signore, se vi dice sì, esci dalle città, vai in qualche campagna, e loro dice ok Signore, cartina geografica, qua, dove? E ti dice vai verso là, e allora vai, trovati un lavoro come riparare scarpe, che so io, coltivare pomodori, insomma, sopravvivere. Qui ci sono sorelle che ci scrivono e dicono: non faccio più, non compro più il sapone, non compro più questo, non compro quello, non uso l'elettricità. Mi pare oggi abbiamo sentito una testimonianza.
Serena.
Mm-hmm. Serena. No, uso meno elettricità e sopravvive. E il Signore benedice che lei fa, si dà una mossa. Serena, sorella preziosa, si dà una mossa e se la benedice con i 4 soldi extra che ha bisogno. Addirittura sua mamma ha vinto la lotteria. Io non gioco lotteria. No, per me il Signore provvede in un modo diverso, però non sai mai cosa Dio usa.
Sì, una domanda voglio chiederti da parte di Anna, che appunto vive a Roma e ascoltava oggi quel messaggio che le capitali saranno forse bombardate da Magog. Abbiamo letto Daniele 7 e dice Anna: fratelli carissimi, sembra di capire sempre di più che in America del Sud è fuori pericolo riguardo la guerra? Vi abbraccio. Quindi in Sud America non ci saranno queste guerre?
No, non ci saranno, non credo che ci saranno le guerre che avverranno in Medio Oriente, Gerusalemme, Israele, Russia, qui... Il Sud America è sotto l'ombrello l'influenza dell'America praticamente.
Però America qui farà grandi guerre.
Ci sono nazioni come l'Ecuador che la moneta nazionale è il dollaro. Quindi già queste nazioni sono sottomesse all'America e non possono fare altro, non dovrebbero fare altro.
Però allora l'Anticristo non attaccherà queste nazioni sotto l'influenza americana?
Io personalmente non credo.
Come lo sai?
Perché qui non ci sono basi, cioè non, diciamo, questo qui è l'Anticristo. L'Anticristo avrà il suo da fare per proteggere i suoi interessi in Israele, in Europa, in Russia, e a malapena ce la farà, perché ci saranno 5 guerre e diciamo... Diciamo le guerre continuano fino a Apocalisse 17, che sarebbe dopo il rapimento, quando l'America finalmente viene distrutta, e allora l'Anticristo può pensare di prendere il Sud America. Ma qui siamo già periodo l'ira di Dio, stiamo parlando distruzione dell'America, Babilonia, Apocalisse 17 dopo il rapimento, e comunque non avrà tempo di arrivare qui, perché subito dopo la distruzione dell'America l'Anticristo viene distrutto nel giorno del Signore, Armageddon, Apocalisse 19:11. No, io qua, secondo me, qui quel tipo di guerra come Medio Oriente, come in Russia, in Europa, Cina, India non ci saranno.
Sappiamo che l'Anticristo farà 5 guerre e dice che sarà troppo occupato in quelle zone a combattere, non verrà, è un po' lontano Sud America, ma tu non credi che le nazioni sudamericane vorranno unirsi alle guerre da parte dell'America?
Ma io non credo. Ci saranno nazioni filo anticristo qua, filo Magog, come nella Seconda Guerra Mondiale c'erano nazioni che erano filo tedesche. Mm-hmm. E infatti il cellaccio del malaugurio di Bruxelles vengono qui in Sud America a cercare di metterla sotto controllo, aprono delle delegazioni, aprono associazioni, ma adesso sono così cariche di problemi, la pandemia e le guerre, che non hanno tempo di venire qui a infrottolare. Ci sono nazioni come per esempio Perù, Bolivia e Brasile, dove ci sono delle forti presenze comuniste, marxiste, che volentieri si unirebbero alla Russia, alla Cina. Infatti l'Argentina si è unita alla Russia, politicamente parlando, e ultimamente molto di più più ancora che la Russia con la Cina. C'è stato delle visite di altissimo livello a Buenos Aires e la Cina hanno fatto degli accordi bilaterali Argentina-Cina e quindi Russia anche, e praticamente l'Argentina si sta spostando verso l'Anticristo. Infatti finanziariamente non è molto sotto benedizione, l'Argentina è conciata molto male. Dicevo, se voi ricevete soldi dall'Europa vi tassano il 50%, quindi tenete presente questo. E devi andare solo nei botteghini privati, come tante volte abbiamo fatto noi, per cambiare al nero, e allora c'è il cambio effettivo. Va bene, però come fare a entrare se soldi in Argentina?
È quello.
Hai capito?
Come le ricevi in mano per poter andare per le strade e cambiarlo in pesos?
Noi abbiamo cambiato soldi così al nero, così lo fanno tutti. Sono,
sì, sì, è normale.
È una cosa, diciamo, accettata.
È un grande business.
Sì, e mio padre però erano soldi che avevamo nostri.
Sì.
Hai capito? E invece, però è solo l'Argentina, tutte le nazioni intorno è normale.
Sì, va bene, grazie.
Va bene.
Amen.
Va
allora,
bene.
In conclusione, per concludere il messaggio di oggi, specialmente sulle notizie, il Signore ti ha dato un messaggio, una profezia. Possiamo concludere con questa?
Va bene. Allora, questa è una profezia di Gesù. Dice il Signore, vengono i giorni in cui la mia pace regnerà. Non vi sarà più lo spirito dell'odio a permeare il mondo, né le guerre, violenza, la sete di potere. Un uomo non guarderà ad un altro col cuore chiuso e con lo spirito del mondo di diffidenza, con l'inganno dappertutto. Non si presteranno allora denari ad usura. Lo scopo non sarà più l'accentramento dell'egoismo. Non serviranno serrature, banche, guardie armate per la proprietà. E sparirà lo spirito di approfittazione. Allora non si guarderà la donna dell'altro con fini egoisti. Un capo non desidererà la terra e le ricchezze dell'altro, ma sarà allora il mio regno di pace e di giustizia. E nessuno dirà all'altro, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, e metterò il mio spirito di ragione, rettitudine, di onestà nei cuori di tutti. Dal più piccolo al più grande saranno il mio popolo.
Ebrei 8, 10 a 12. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio cittadino e nessuno il proprio fratello dicendo «Conosci il Signore». Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Ebrei 8, 10 a 12.
Il mondo e i popoli che mi hanno rigettato sperano che venga giustizia, pace, armonia, ma da dove potrebbero venire queste cose? Visto che mi hanno respinto. E adorano la propria perversione, i loro aborti, offerte al loro Dio Satana. Nella loro cecità cercano nell'opera delle loro mani la loro scienza carnale, nella loro cosiddetta politica e ideologie. Sperano che da loro stessi venga la loro salvezza e risposte, ma che non avranno mai. Perché solo io li potrei salvare, e questo solo per la rigenerazione del mio Spirito Santo. La loro torre di Babele è ora chiamata anche tecnologia. Questo è il nuovo inganno che Satana ha dato loro. Da questa nuova torre di Babele mandano idoli tecnologici verso altri pianeti, dove impiantare le loro civiltà e progresso senza verità, senza amore, senza Dio, che come il resto delle loro opere sarà usata solo a fini di male ed egoismo. Cercando di esportare su altri pianeti lo stesso spirito che il diavolo ha messo nei loro cuori vuoti, vuoti della mia giustizia, della mia verità, salvezza, e vita eterna, progetti di umanità carnale falliti prima ancora di iniziare, come tutti i disegni del maligno. Ma tu, o popolo mio, non guardare al mondo che mi respinge e che ti respinge, non seguirlo, non invidiarlo, perché solo porta a morte, guerra e distruzione. Già è avvenuto ed ora si ripete.
Ecclesiaste 1, 9 a 11. Ciò che è stato è quel che sarà, ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il cielo. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi. Così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Ecclesiaste 1, 9 a 11. Genesi 11, 1 a 4. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Genesi 11, 1 a 4.
Di nuovo i malvagi, la zizzania del mondo, dei potenti, è all'opera. A costruire la torre della loro superbia. Ma io soffierò e diverrà come cenere al vento. Lo farò a suo tempo.
Genesi 11, 6 a 9. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questo fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Genesi 11, 6 a 9.
Ancora per poco io permetterò al mondo, senza Dio, di continuare con la loro nuova torre di Babel. Non potranno mai più ricostruirne altre. Questa sarà l'ultima. Di nuovo sto per scendere nel mondo e disperdere i malvagi tramite i miei terribili giudizi.
Levitico 26, 30. Io distruggerò i vostri alti luoghi, spezzerò le vostre statue consacrate al sole, ammucchierò i vostri cadaveri sui resti dei vostri idoli e vi detesterò. Geremia 12, 17. Se non danno ascolto, io sradicherò quella nazione, la sradicherò e la distruggerò, dice il Signore. Levitico 26, 30 e Geremia 12, 17.
Ma tu, o popolo mio, fedele, non temere, non guardare alle onde, guarda a me. Io sono il tuo Dio e Salvatore, e io mi prendo cura di te e mi prenderò cura di te, se solo guarderai a me e mi cercherai e mi seguirai. Come ti ho detto, nel mondo avrai afflizioni, ma tu rimani vicino a me, perché io ho vinto il mondo e tutti i mali del nemico sono sotto i miei piedi e anche di quelli di chi crede in me. Ancora per poco io metterò il mondo alla prova, affinché tutti i cuori siano provati, e io premierò la mia Chiesa fedele e giudicherò il mondo malvagio, come è scritto.
Primo Samuele 2, 9 e 10. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati. Egli tornerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo unto. Primo Samuele 2, 9 e 10. Salmi 10, 12 a 18. Ergiti, o Signore, o Dio, alza la tua mano. Non dimenticare i miseri. Perché l'empio disprezza Dio? Perché dice in cuor suo: non ne chiederò conto. invece tu hai visto, poiché tu tieni conto della malvagità e dei soprusi per poi ripagare con la tua mano. A te si abbandona il misero, tu sei il sostegno dell'orfano. Spezza il braccio dell'empio dei malvagi, punisci la sua impietà e tu non la ritrovi più. Il Signore è re in eterno, le nazioni sono state sterminate dalla sua terra. O Signore, tu esaudisci il desiderio degli umili, tu fortifichi il cuore loro. Porgi il tuo orecchio per render giustizia all'orfano e all'oppresso, affinché l'uomo che è fatto di terra cessi di incutere spavento. Salmi 10, 12 a 18. E Salmi 67, 3 e 4. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Le nazioni gioiscano ed esultino, perché tu governi i popoli con giustizia. Sei la guida delle nazioni sulla terra. Salmi 67, 3 e 4.
Amen.
Grazie Gesù per questo messaggio e specialmente per le scritture che veramente sono la risposta a quello che il mondo ci butta, queste paure, queste cose terribili, le guerre, l'insicurezza, e le scritture ci danno una certezza che il Signore è con noi, che c'è una soluzione, che possiamo fare qualcosa, non dobbiamo stare impauriti, aspettare la distruzione, anzi dobbiamo alzarci, camminare con Gesù, dare la salvezza a tutti, e il Signore si prenderà cura di noi, di ognuno di noi, senza paura, avanzare per Gesù. Grazie Signore, sei meraviglioso, ti amo Gesù.
Alleluia Signore, grazie Signore Gesù, ti benediciamo Gesù. Amen. Angelina, ti vuoi fermare qui?
Sì, ci fermiamo
ci
per
fermiamo
oggi.
Qui?
Sì.
Così che fratelli possa andare a riposarsi.
Chiudiamo.
Fratelli, vi amiamo, vi benediciamo. Amen. Amen. Alziamo le mani per benedirvi, Signore, li alziamo al cielo. Signore, ti chiedo benedizione, Signore, sui fratelli.
Amen.
Benedizione, Signore, su tutti i fratelli. Benedici la tua Chiesa, Signore. Benedici le anime che ti cercano. Benedici, Signore, i fratelli che ti cercano, che sono fedeli, Signore, che ti amano.
Amen.
Che ti hanno messo al primo posto, Signore. Tu hai promesso di benedirli e lo farai. Signore, aiuta i fratelli che stanno attraversando, le sorelle che stanno attraversando tempi difficili, problemi in famiglia, problemi con i bambini, problemi col mondo, problemi finanziari. Problemi, attacchi del diavolo, Signore. Le nostre preghiere, Signore, so che contano, Signore. Tutti insieme, fratelli, preghiamo.
Amen.
Col cuore, fratelli,
Amen.
Preghiamo. I fratelli nuovi che non Amen. Ci conoscono, che ci stanno ascoltando per caso, potete sintonizzarvi. Scriveci l'indirizzo, Angela, dai l'indirizzo.
Indirizzo email radioblaststudio@gmail.com.
Dio vi benedica.
Però se scrivete, se aprite la pagina radio, radioblast.net, troverete lì indirizzi email.
Ecco, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Signore.
Grazie, Signore Gesù.
Fratelli,
grazie,
Signore.
Signore Gesù.
Gloria a te, Signore. I fratelli nuovi che non ci conoscono e qualcuno che magari ancora non conosce il Signore, qualcuno che chissà, magari è stato ateo fino adesso, o magari in una religione che non enfatizzano molto Gesù, magari solo Dio e Gesù una cosa secondaria, non c'è salvezza lì. Oppure fratelli che sono confusi, che ci conoscono da poco. Il primo passo del nostro corso biblico tratta della salvezza, e quello è molto importante, sapere che siamo salvati e come fare. Romani 10, 9, dal 9 al 13 parla, dice: se confessi il Signore Gesù Cristo, lo accetti nel tuo cuore, credi nel tuo cuore, sarai salvato. Aprite il cuore, fratelli, non c'è formula, non c'è una preghierina da ripetere a cantilena, non è un rosario, niente di, non è religioso, basta solo dire, è come l'uomo crocifisso a fianco di Gesù, ricordati di me, Signore. E Gesù gli ha risposto, oggi sarai in paradiso con me.
Amen.
Quindi aprite il cuore e dire, Signore, non mi merito niente, l'inferno mi merito, sono un peccatore. Perché senza pentimento non c'è salvezza. Nel nome di Gesù Cristo. E allora aprite il cuore e la salvezza entra. Angelino, una scrittura per favore, Apocalisse 3:20.
Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse 3:20.
Quindi aprire la porta del nostro cuore, e Gesù vuole cenare. Gesù, cos'è che cena vuole fare Gesù? Una cena terrena? No. No. Vuole fare la cena dello Spirito, la Santa Cena. Gesù fa la comunione con noi. Va bene, Gesù sia, quando facciamo la comunione, Gesù è sempre lì nel centro, è con noi. Non possiamo mai fare una comunione vera senza la presenza di Gesù. Aprite la porta, dice, apri il cuore io cenerò. E sta parlando della Santa Cena. Sta parlando di mangiare la parola di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Quindi fratelli nuovi, Amen, che ancora non avete la certezza della salvezza, perché le religioni vi hanno rubato la certezza. È il diavolo che ruba la certezza. Angela, quella bellissima, a memoria quella scrittura che tutti hanno memorizzato, Giovanni 10:28,
io darò la vita eterna,
non periranno
mai e nessuno li rapirà dalla mia mano.
Capito?
Giovanni 10:28.
Tutti dobbiamo memorizzare questa scrittura. Io do la vita eterna, non è condizionale, non dice se sei cattolico o testimone di Geova. Ti do la vita eterna se solamente crediamo in Cristo. La Chiesa non serve, ma la Chiesa è secondaria. Oggi molte chiese hanno fatto delle chiese un idolo, che la Chiesa diventa più importante di Cristo. Senza Chiesa non c'è Cristo. E così abbiamo la Madonna ausiliatora, mediatrice, la Chiesa mediatrice, chiese cattoliche, protestanti, quello che è, e poi Gesù. E chi ci arriva Gesù? Un percorso ad ostacoli così, e Gesù non è facile arrivarci. Dice quella sorella che era serena, che diceva che se gira cos'è, che è tutta disperata.
Ha visitato diversi gruppi di preghiera e tra di loro c'era competizione e gelosia.
È la stessa religione, il gruppo cattolico, sì, che litigava con l'altro gruppo cattolico. Ma insomma, vogliamo andare a Gesù o no? Va bene, fratelli. Quindi, fratelli nuovi, abbiate pazienza. Vabbè, lasciate perdere. Non fatevi scoraggiare dalle religioni che il diavolo le ha create per scoraggiare, per rendere difficile e complicato quello che Gesù è venuto a semplificare. Quanto semplice? È semplicissimo. Ovunque ti raduni con dei fratelli, adesso qui noi siamo dei fratelli in questa comunità, decine di anni, decenni e decenni che lavoriamo insieme. Quanti anni che lavoriamo tu con noi, Angelina?
Io con voi da 20, 21 anni.
20, c'è un fratello ancora di più di te.
Sì,
capito?
Sì, sì.
Perché quando io vedo che Angela è innamorata di Gesù, io voglio lavorare con lei. Cos'è che ci tiene uniti? È l'amore che vediamo negli altri, l'amore per Gesù. Quando vedo il vostro amore, e di mia moglie, e dei bambini, l'amore per Gesù, io voglio stare con voi, voglio morire per Gesù, qui con voi. Questa è una chiesa, va bene? E come noi ce ne saranno altre, di sicuro, meglio di noi, nessun problema. non crediamo nella competizione. Gloria a Dio. Alleluia.
Amen.
E allora avete pregato, fratelli nuovi? Dovete solo dire: Signore Gesù, ti ricevo. Signore Gesù, ti accetto. Signore, perdonami tutti i peccati. Amen. Che sono tanti. Abbastanza da meritarsi?
L'inferno.
L'inferno eterno, la morte eterna, insomma.
Grazie Gesù.
Alleluia. Grazie. Amen. Per perdonarmi.
Amen.
Grazie per Gesù. Lavarmi col tuo sangue.
Grazie Signore.
E al lavaggio spirituale. E allora, e fratelli nuovi, scriveteci e diteci cosa pensate. Se fate questa preghiera con tutto il cuore, va bene, qualcosa succederà. Se non succede niente, dovete ripetere
più disparati
la preghiera.
Capito? Mettere il cuore.
Dovete ripetere fino a che sentite il cambiamento. Come i fratelli che magari sono salvati, ne abbiamo i fratelli, però ce ne sono diversi che non hanno ancora il battesimo dello Spirito Santo. Che fare? Mettete in ginocchio tutti i giorni e invocate lo Spirito Santo. E se non succede niente, che faccio? Dio ha fallito? No,
no, no,
hai fallito tu.
Chiedi con perseveranza, dice, e riceverai.
Capito? No, sei tu che hai fallito, non Dio. Dio non fallisce. Il sangue di Gesù della croce non fallisce. Siamo noi disgraziati che siamo a mezzo cuore. Non vi offendete, ragazzi. Non vi offendete, per cortesia. Io, anche quando mi arrabbio, che è sbagliato, sì, però lo faccio in amore. Sto cercando di arrivare a un traguardo. Va bene, Angela, ho capito lo sguardo.
Amen. Ah, sì, l'ho capito.
Ho capito tutto, Angela. Perché sennò qua sto ricominciando il programma da capo. Fratelli, Dio vi benedica.
Sì.
E anch'io vi benedico. Ma amen. L'importante è che Dio vi benedica. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Vi amo, fratelli. Ci risentiamo domani alle ore 15. Dio vi benedica grandemente. Ciao, ciao.
Sottolineato in grossetto con 10 punti esclamativi.
Amen. Ciao,
un
fratelli.
Bacione, un abbraccione. Ciao, gloria a Dio.
Speranza in Lui. tempesta arriverà, se il mondo mi odierà, il Dio che ha vita mi chiamò, riposo troverò per sé. Sempre te.